Sono privilegiato di tornare di nuovo qui al pulpito dopo circa, credo, quasi 3 mesi di assenza. Gli scoiattoli hanno avuto un periodo difficile e pure io. Oh, si è rilassati comunque ora e si ha più voglia di entrare di nuovo in servizio e aspettando ora di cominciare questa prossima settimana, questo prossimo mercoledì sera, per un risveglio proprio qui al tabernacolo. E se Dio vuole, io ho in qualche modo, il Signore mi ha promesso un diverso e nuovo tipo di ministerio e se Egli si è compiaciuto di fare così, spero di iniziare quel nuovo tipo di servizio questa prossima settimana qui al tabernacolo come primo luogo. E poi non ho riunioni in programma, ma solo Australia e Nuova Zelanda per questo prossimo gennaio. E poi il fratello Osborne chiamerà per una riunione congiunta che, in qualche modo, io ho promesso qui un po' di tempo fa a Tulsa, ma un po' più in là, ma non ne siamo ancora sicuri. È stato certamente bello, fratello Jeffries, stringerti la mano qui dietro e anche sentire il tuo ragazzo cantare quel cantico e tu suonare. Mi piace parecchio, padre e figlio. Non vi piace ciò? Cresci il fanciullo secondo la via che egli ha da tenere. Proprio così, signor Gunther, tu sai che è così, entrambi voi. Cresci il fanciullo secondo la via che egli ha da tenere. Egli non si dipartirà, non pur quando sarà diventato vecchio. Ed è vero. Ci possono essere volte in cui egli può allontanarsene, ma essa non si allontanerà da lui, capite? Essa rimarrà sempre con lui. Quella formazione iniziale, tutto quello che egli è stato educato a fare, certamente rimarrà con lui. Ora, questo è... Ho incontrato il fratello Jeffries lì fuori e ho detto, fratello Jeffries, ho pensato, sapete, sono sempre contento di salutare qualsiasi mio fratello ospite, ma che serata per venire per un fratello ospite. Questa è la sera solo delle persone che vengono al tabernacolo appena prima di questo risveglio. Questa è la serata, vogliamo prenderci stasera e domani mattina e domani sera solo su quello che noi crediamo qui al tabernacolo per ripeterlo di nuovo. Abbiamo delle convinzioni davvero singolari, molto strane, ma in un modo o nell'altro le troviamo in questa Bibbia. Sembra che lì vadano bene. E ora, se fosse presente un fratello estraneo o una sorella che appartiene a una determinata denominazione o che non sia d'accordo, che stia solo partecipando come uditore a questo per stasera, vogliamo che sappiate che siete davvero i benvenuti. Vedete, siete quanto più i benvenuti. Ma ora spero... E lo esprimiamo molto rudemente, così se vi sembrerà di non essere d'accordo con ciò, beh, ora fate come faccio io quando mangio una torta di ciliegie. E quando mangio una torta di ciliegie, che è la mia preferita, io sempre, quando mangio la torta, se trovo un nocciolo, non butto via la torta. Io semplicemente butto via il nocciolo e continuo proprio a mangiare la torta. Così ho come mangiare pollo. Ora, a tutti voi tutti piace il pollo, vedete? E quando arrivate all'osso, non smettete. Semplicemente girate intorno all'osso e continuate a mangiare il pollo. Beh, ecco come fare stasera quello che sto dicendo qui, voi proprio. Quando trovate qualcosa, dite, ora io sto solo partecipando come uditore a questo, come piccole dottrine della Chiesa in queste prossime 3 riunioni. Essi stanno solo in qualche modo ripetendo quello che credono e riesaminandolo. E l'unico modo in cui si possa quasi farlo credere chiedere a una persona e far capire bene, in modo così deciso che dovranno rendersi conto che quella è la cosa che è giusta. È l'unica maniera in cui possiate farlo penetrare. Proprio come un mio amico, il signor Wood, con cui sono stato, se solo si pianta un chiodo a metà e l'asse è tutta allentata, il vento la batterà abbastanza presto. Ma bisogna piantarlo dentro, farlo aderire forte. Così ora, se io davvero esprimerò questo molto rudemente su alcuni di questi punti, e a voi, visitatori stasera, che continuate a rimanere, io non sto cercando di confondervi. Sto solo cercando di far capire bene a questa Chiesa quello che crediamo. Tutti quelli che lo comprendono ora davvero bene dicano Amen. Benissimo, è a posto. E ora mi sono tolto il peso e poi lo stanno registrando e così via. Ciò in seguito, se volessero sapere poi quello che veramente sosteniamo e su quali basi ci poggiamo, queste registrazioni lo diranno. E quindi facciamo questo ogni tanto perché ci sono persone nuove che arrivano e noi andiamo avanti. E ora non saremo in grado di esaminare tutte le dottrine della Chiesa, ma solo alcune di esse su cui vogliamo parlare. E ora, mercoledì sera, anche se comincia ora lunedì e martedì, andrò via per pregare, prepararmi per il servizio di guarigione. E voi potete telefonare o ovunque vogliate, portare con voi chiunque vogliate per questo prossimo risveglio. E dite loro di non venire con fretta ora, non venite, dite, ora mi precipiterò dentro e farò pregare per me stasera e domani sera e tutto. Non fate così. Venite e ascoltate un po', perché vogliamo prenderci del tempo ed esporre quella parola in modo così accurato che il diavolo non abbia nemmeno un minimo spazio per muoversi mai. E poi, quando lasciate che la vostra fede arrivi al massimo, al punto che cominciate a credere, allora lasciate che il vostro subconscio si metta in azione. Allora la fede di Dio lo sosterrà. Allora continuerete proprio ad andare avanti bene. Capite? Perché la vostra fede non farà molto. Il vostro subconscio deve muoversi nella direzione in cui si sta muovendo la vostra fede e poi la fede di Dio avanza dietro e la conferma tutta. Capite? Ma se la vostra fede, oh sì, l'ho ricevuto proprio ora, è anche il vostro subconscio che retrocede qui dicendo mi chiedo se funzionerà su me. Non lo farà proprio in quel momento, capite? Così vogliamo che questo sia un vero servizio di guarigione e prima che faccia entrare qualcuno nelle stanze e così via per la guarigione o questi nuovi servizi, voglio che loro capiscano davvero per cosa stanno entrando lì. Così ricordatevi soltanto e venite a visitarci e saremo lieti di avervi. Ora ricordate, ora nella mattinata continueremo con la dottrina della Chiesa. E domani sera allo stesso modo. Ora siete liberi di venire e chiunque possa venire. Siamo sempre lieti di vedere tutti, ma ora questo, stasera, è solo orientato alla comprensione delle persone che sono del tabernacolo qui, che sono cresciute in questa dottrina. Perché fuori nel campo, il campo evangelistico, noi prendiamo solo le vere e fondamentali dottrine evangeliche delle scritture, ma qui al tabernacolo abbiamo i nostri propri pensieri e le nostre proprie convinzioni come chiesa. Ed ecco cosa stiamo per considerare stasera. E prima di aprire la sua benedetta parola, non possiamo giusto abbassare i capi per un momento di preghiera. Onnipotente, possente Dio, che prima che il mondo mai cominciasse a roteare sul primo atomo, tu eri Dio. Non sei cambiato per niente. E quando non ci saranno più atomi per tenerlo su e non ci sarà più mondo da reggere, tu sarai ancora Dio. Tu sei di eternità e in eternità, sei Dio, non hai mai avuto un principio di giorni né fine di vita, tu sarai sempre. E Padre, essendo Tu infinito e noi limitati, allora chiediamo la Tua divina misericordia, Dio, rendendoci conto che questo nostro spirito deve fondersi nell'eternità dagli elementi di questo tempo nell'eternità. Quindi, Signore, siamo qui a verificare la nostra salvezza per vedere come ci troviamo nel cospetto della Tua parola e per vedere come siamo collocati nelle nostre esperienze. Stiamo vivendo ciò che Ti è gradito? Il nostro spirito testimonia con il Tuo spirito e il nostro insegnamento testimonia con questa Bibbia? E Padre, che possiamo esaminare entrambi attentamente in questi prossimi 3 servizi in arrivo. Concedilo, Signore. Benedici il pastore qui, i diaconi, gli amministratori e tutti i laici, le persone che vengono in questa chiesa. Da quando sono qui, Signore, ci sono molti, molti di cui non so neanche i nomi o da dove vengano, ma sono certo che Tu conosci tutto di loro. E siamo qui per quell'unico scopo stasera, Signore, di avere comunione intorno alla parola scritta. E dacci lo Spirito Santo nelle nostre vite, che possiamo star seduti tranquillamente e sobriamente e nel timore di Dio ed esaminare le nostre vite mediante la Sua parola. Concedilo, Signore. E in questo edificio, stasera, Signore, ci sono miei fratelli di differenti fasi della Chiesa. E, Signore, sono tanto grato che essi siano qui per avere comunione. Forse potremmo non essere d'accordo su piccoli principi della dottrina, ma in quell'unico, grande, più importante principio, noi stiamo come fratelli uniti in un fronte. Ciò, oh Dio, possa rafforzare le nostre amicizie e la nostra e i legami della grazia di Dio e dell'amore riposino su noi riccamente. Ora rendendoci conto, Signore, che questo è un incarico troppo grande perché lo faccia un uomo, perché abbiamo qui in considerazione stasera la destinazione delle anime che sono dirette all'eternità. Perciò preghiamo che lo Spirito Santo entri dritto nella parola e la esponga e la spieghi nella sua propria maniera a noi le cose che Egli vorrebbe farci conoscere. Concedilo, Signore. E quando i tempi dei servizi sono finiti, possiamo andare come una chiesa rafforzata, come uniti insieme, per mettere tutti insieme i nostri cuori e i nostri obiettivi con i nostri concittadini del Regno di Dio e andare avanti come mai prima. Voglio ringraziarti, Signore, qui in presenza della Chiesa e delle persone che sono qui per avermi dato ora diverse settimane di buon riposo. Mi sento stupendamente stasera per la Tua presenza e la Tua benedizione. Oh Dio, preghiamo per il fratello qui, il nostro fratello che andrà oltre oceano, giù, in quelle tetre lugubri nazioni dove la sua stessa vita è un bersaglio. Oh, Signore, benedici il nostro fratello Jeffries. Quando va, è suo figlio e sua moglie, e dagli grande crescita. Possa aprire varchi nell'oscurità finché la luce del Vangelo non splenderà in lungo e in largo. Ascoltaci, Padre, perché facciamo questa richiesta nel nome del Signore Gesù, tuo Figlio. Amen. Ora, stasera, leggendo nella mia piccola Bibbia Scofield, ho di recente appena superato i 25 anni e riesco ancora a leggerla, ma diventa piuttosto offuscata. Così mi sono preso un paio di occhiali da lettura quando studio e vedrò come funzionerà stasera per la mia prima volta. Ora ho argomenti come questi, quali deve la Chiesa, molte cose, se riusciamo ad arrivarci. Uno di essi, perché siamo chiamati la Chiesa? Perché non siamo una denominazione? Perché crediamo nell'eterna sicurezza dell'anima del credente? Perché condanniamo le donne predicatrici? Perché battezziamo per immersione? E la Chiesa attraverserà la tribolazione? E molti di quegli argomenti qui, credo di averne 15 o 18 per le prossime poche serate. Così sto pensando stasera, per cominciare, di iniziare, sembra che il Signore mi metta in cuore proprio per questo argomento, il perché non siamo una denominazione. Il motivo che ora non abbiamo niente contro le altre persone che sono una denominazione. Non abbiamo niente contro di loro, ma voglio spiegare perché non ci siamo mai uniti a qualche denominazione. Io fui ordinato in una piccola chiesa battista, come sapete, e i battisti non sono una denominazione, non lo erano fino a solo poco tempo fa, e ora stanno diventando una denominazione proprio come le altre. Ma il motivo per cui noi non diventiamo mai una denominazione? Ora, noi siamo un'organizzazione. Siamo un'organizzazione registrata qui nei tribunali come un'organizzazione, un gruppo di persone che è organizzato insieme per adorare Cristo. Ma non siamo in una denominazione. Nessuno ci denominerà, vedete? Non è una denominazione, è solo un'organizzazione, un'associazione fra credenti cristiani. Le persone vengono qui in chiesa e questa diventa la loro chiesa di casa se desiderano venire finché vivono. E possono venire qui e non essere d'accordo con tutto quello che predichiamo. Va perfettamente bene. Voi ancora, finché siete un cristiano, avete comunione e una mano stesa proprio come gli altri. Capite? Se dicessi di credere nel battesimo per immersione in acqua e voi credeste nell'aspersione e rimanessimo della nostra idea, saremmo ancora in ogni caso come saremmo se fossimo entrambi d'accordo. Forse non siamo in grado di vederla allo stesso modo ugualmente, ma finché siete un fratello cristiano o una sorella, siete del tutto i benvenuti, vedete, tutti. Perciò non abbiamo nessuna denominazione, perché penso che la denominazione separi la fratellanza. Alcuni di loro diranno, noi non abbiamo niente a che fare in quel risveglio, quello è il risveglio metodista, quello è battista, noi non abbiamo, siamo metodisti, non abbiamo niente a che fare con quello. Fratello, se Cristo è in esso, noi abbiamo tutti a che fare con ciò. Dobbiamo mettere il nostro esso. Esso è il corpo di Cristo che sta soffrendo. E lo vedo tantissimo nei paesi oggi per come abbiamo. Ora, Cristo non fece mai, in nessun momento mai, organizzò una chiesa denominazionale. Ora, che questo sia proprio ben certo. Ora vi chiederò domani sera se una di queste cose che volete sapere, come un po' di storia che sto citando o qualcos'altro, non ho tempo per esaurirlo proprio tutto, non andrò a un altro argomento perché si potrebbero spendere settimane su quell'identico argomento. Ma se volete sapere il punto, qualsiasi cosa, chiedetemi semplicemente e ponetelo quassù sul pulpito e risponderò per voi. Ora, la più vecchia denominazione, la prima chiesa di denominazione che abbiamo mai avuto, è la Chiesa Cattolica, e fu organizzata più di 300 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo, ed è così. Lo prendete nei primi padri di Nicea e lo prendete negli scritti di Giuseppe Flavio e molti dei grandi storici, capite? E per quanto nessuna delle epoche della Chiesa, giù fino alla morte dell'ultimo apostolo e 300 anni oltre gli apostoli, non ci furono chiese denominazionali. E la cattolica fu la prima denominazione di una chiesa. E la Chiesa protestante sono le denominazioni che si sono tirate fuori da una denominazione. La prima riforma venne, fu Lutero. Dopo Lutero venne Zwingli. Dopo Zwingli venne Calvino e proprio avanti in quel modo. E fino al risveglio di Wesley e avanti fino ad Alexander Campbell, John Smith e quant'altro, vedete, fino in fondo. E gli ultimi movimenti che abbiamo sino ad ora sono le diverse fasi dell'epoca pentecostale. E credo che Dio abbia trattato in ogni epoca. Ma avete mai notato che ogni volta che una chiesa viene mai meno, e non appena si denominano, proprio in quel momento cominciano a fallire? E ogni qualvolta falliscono, Dio non rialza mai più quella chiesa, va proprio in rovina. Ora, voi proprio, se volete conoscere la storia su questo, noi possiamo presentarlo che nessuna chiesa, mai nella storia delle chiese, una denominazione che mai cadde, si rialzò mai. Battista, metodista, presbiteriana, luterana, qualunque cosa possa essere, quando caddero sono finite. Ora, proprio così. Ora, questo io vi ho detto, ora siate pronti perché vogliamo chiarirlo bene. Vedete, non è mai stato una volta quando un uomo uscì come individuo e organizzò una chiesa, essa ebbe inizio. Dio tratta con individui, non con una denominazione. Dio in nessuna epoca ha mai trattato con una denominazione, ha sempre trattato con un individuo. Nel Vecchio Testamento egli trattò con l'individuo, nel Nuovo Testamento trattò con l'individuo, in ogni epoca egli ha sempre trattato con individui e non denominazioni. Perciò, quindi, se Dio non è nella denominazione, a che mi serve avere qualcosa a che fare con essa come denominazione? Ora, non parlo delle persone in quella denominazione, parlo della denominazione in sé, perché il popolo di Dio è in tutte quelle denominazioni. Ora, Dio non lascia mai che accada qualcosa a meno che egli non ne dia un avvertimento. Non credo che ci sia qualcosa che... Ora, come abbiamo pubblicazioni che escono nelle chiese, come ne abbiamo avuta una di recente riguardo a sangue e olio e così via, e voi conoscete la lettera, caro fratello Branham, e così via. Ma il motivo per cui ho preso posizione contro quello è perché non è nella parola. Ed è il motivo per cui sono contrario a una denominazione, perché non è nella parola. e deve avere qualcosa su cui dobbiamo fondare la nostra fede. E se non possiamo fondarla su qualche denominazione, dobbiamo fondarla sulla parola di Dio, perché quella è l'unico fondamento, è la parola di Dio. E poi, se la parola di Dio non parla di una denominazione, ma parla contro la denominazione, allora dobbiamo parlare con la parola. Senza considerare quello che un vescovo, quello che chiunque dica, quello che chiunque pensi, quello che un bravo uomo dica, quello che qualsiasi cosa dica, se non è secondo la parola di Dio, allora è sbagliato. Capite? Deve essere. La parola deve essere l'ultima cosa. La parola di Dio deve essere l'amen finale. Ora, ricordate, io non sto decristianizzando qualcuno, lo capite, nelle denominazioni. Ci sono decine di migliaia di anime preziose in tutte quelle denominazioni che sono figli di Dio. Ma separarli e segregarli, a ciò sono contro, e la parola di Dio è contro ciò. E credo che non ci sia un ismo presente nel paese oggi. Non ci sia un ismo che sia mai stato nel paese se non quello che fu predetto che venisse dalla parola di Dio. Credo che la parola di Dio provveda a tutto quello che ci occorre proprio qui nella parola. Dal nostro inizio alla fine si trova proprio nella parola di Dio. E poi io credo che se nella parola di Dio, allora dovremmo, essa predice, e la parola di Dio è un avvertimento. Ora, voi non leggete la parola di Dio proprio come leggete un giornale. Leggete la parola di Dio mediante lo Spirito Santo, vedete? Perché lo Spirito Santo stesso parla tramite Cristo. Cristo, che ringrazia Dio che aveva nascosto queste cose agli occhi dei savi intendenti e le avrebbe rivelate ai piccoli fanciulli, i quali avrebbero appreso. Così, vedete, non c'è modo di essere mai istruiti, non c'è modo di mai denominarsi, c'è solo un modo di fare corretto, cioè essere guidati dallo Spirito di Dio, e quell'esperienza che avete avuto deve sostenere questa parola, capite? Allora l'avete. Capite? Come quando scenderemo qui fra pochi minuti ora, stiamo trattando con persone che sono alcune di loro sono calvinisti radicali, alcune di loro sono arminiani radicali e modi diversi. Ora c'è sempre, non importa quanto sottile lo affettiate, ne avrete due lati. È esattamente così. E hanno entrambi motivi di disputa, ma la faccenda è dove si trova la sua verità. Ecco dove stiamo arrivando, dove pensiamo, per la grazia di Dio, di mostrarvene la verità. Ora prendiamo solo, e questo è proprio dove ho annotato alcune di queste dottrine della Chiesa. Girate nelle vostre Bibbie solo per qualche minuto, tutti voi ora, e andiamo ad Apocalisse, il primo capitolo, anzi, l'Apocalisse, il capitolo 17, per iniziare, e cominciamo proprio leggendo, e scopriamo ora dove queste chiese ebbero inizio e cosa le avviò. Ora, la Bibbia preavvisa tutto, preavvisa i giorni in cui stiamo vivendo. E ora Apocalisse, il capitolo 17, se volete. Ho detto tredicesimo, non intendevo quello, ecco sul... Prendiamo anche quello fra un po', è nella profezia degli Stati Uniti, ma ascoltate molto attentamente ora. Ed uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a me e parlò meco dicendo, vieni e io ti mostrerò la condannazione della gran meretrice che siede sopra molte acque. Ora ricordate, questo suona misterioso. Ora questa donna di cattiva fama, ora se insegneremo questo, prima dovete scoprire cosa significano questi simboli. Ora, una donna nella Bibbia rappresenta Chiesa. Quanti lo sanno che noi siamo una sposa? La Chiesa è una sposa. Vieni qui e ti mostrerò la condannazione. Ora, ci sarà una condannazione dichiarata sulla grande meretrice, la donna impura che siede su molte acque. Ora, la donna che simboleggia una Chiesa e acqua che simboleggia popolo. Ora, se lo noterete anche, guardate il 15° versetto mentre siete lì. Il 15° versetto, lo stesso capitolo. Poi mi disse, le acque che tu hai vedute dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingua. Vedete? Ora, questa grande chiesa, grande donna, ora ricordate che lei è una donna di cattiva fama, e se una donna rappresenta la chiesa, e la chiesa di Cristo è una sposa, una santa sposa, allora qui è una donna empia. Allora dovrebbe essere una sposa empia che ha preteso di esserlo. Capite? Ora, e cosa fa lei? Siede sopra, oppure essere al di sopra significa avere il governo su molte acque. In altre parole, lei ha potere su tutte le nazioni e lingue e popolo. Questa donna è una persona importante. Ora, la quale hanno fornicato i re della terra, perché i re della terra hanno fornicato uomini ricchi, uomini importanti hanno fornicato. Come commettereste voi? Come commetterebbe un re fornicazioni con una chiesa? Si tratta di fornicazione spirituale. Spirituale? Cos'è fornicazione? È come una donna che vive infedele verso suo marito. Lei vive con un altro uomo mentre ha un marito. E questa chiesa, dunque, pretende di essere la sposa di Cristo mentre fornica con i re del mondo, con la sua vita immorale, professione immorale. Oh, essa è profonda ed è ricca. Io amo davvero la parola. Ora, notate, la quale hanno fornicato i re della terra e del vino della cui fornicazione sono stati inebriati gli abitanti della terra. Il suo vino è ciò che lei stava distribuendo, la sua stimolazione. Noi siamo la Chiesa, noi siamo quelli che ce l'hanno, capite? Ora, tenete quello proprio in mente ora. Benissimo, ed egli mi ora l'angelo disse a Giovanni, io ti mostrerò questa condannazione che sta giungendo a questa grande chiesa. Ora state attenti. Ed egli mi trasportò in spirito in un deserto ed io vidi una donna seduta sopra una bestia di color di scarlatto. Scarlatto nella Bibbia rappresenta regale. Il colore scarlatto significa rosso e bestia rappresenta potenza. Avete notato? La bestia salì dal mare che era in Apocalisse, il 13°, e quando vedete la bestia che sale dal mare, significa che questa potenza stava sorgendo in mezzo al popolo. Ma in Apocalisse 13, quando questo agnello salì dalla terra, non un popolo, gli Stati Uniti. Ma poi, dopo, lui aveva due piccole corna, potere civile ed ecclesiastico, e allora ricevette potenza e parlava come il dragone faceva prima di lui. Perciò dovete proprio annotarlo. Stiamo entrando in una persecuzione religiosa con le stesse cose che fecero nella Roma pagana molti anni fa, perché così dice il Signore. Ora, osservatelo, seduta sopra una bestia, una potenza. Avete notato, Rebecca? Quando Eliezer la trovò, fu al tempo della sera e lei diede da bere al cammello. Perché Eliezer disse, se la fanciulla che viene a dare da bere a questo cammello, che sarà là e mi darà da bere, sarà quella che tu hai scelto, Signore, per essere la sposa del tuo servitore Isacco. E mentre lui era ancora in preghiera, Rebecca venne e attinse l'acqua e gli diede da bere, e diede da bere al cammello. Notate, il cammello era una bestia. E quella stessa bestia a cui lei stava dando da bere fu quella che la portò alla sua sposa, Isacco. E oggi la potenza dello Spirito Santo a cui la Chiesa sta dando da bere adorando è la cosa che la porterà da questa terra ad incontrare la sposa. Certo, Isacco era fuori nel campo di sera. Noi non incontriamo il Signore su nella gloria. Efesini il quinto capitolo dice che lo incontreremo nell'aria. Oh, ciò rende pronti i metodisti a gridare. Pensateci! Capite? Il Signore Isacco era uscito dalla casa di suo padre ed era fuori nel campo quando vide Rebecca giungere sul cammello. E lei lo amò a prima vista e saltò dal cammello e gli corse incontro. Proprio così. Ecco dove incontriamo il Signore. E lo stesso cammello a cui lei diede da bere la portò da suo marito. È la stessa potenza che la Chiesa sta adorando, che il mondo chiama fanatismo, che la Chiesa sta adorando, sarà la stessa potenza che porterà la Chiesa su, nell'aria, a incontrare il Signore nell'aria, lo Spirito Santo. Capite? C'è, e guardate, Rebecca era una vergine, e questa donna è una prostituta, di cui stiamo parlando qui. Ora, capite cos'è la potenza ora? La potenza, cosa significa la, cioè la bestia? Lei era su un scarlatto. Ora, che tipo di bestia sarebbe? Scarlatto, che sarebbe una potenza ricca. Che tipo di chiesa è questa che lei sarà ora? Lei è una chiesa ricca, ed è una chiesa importante, ed è una chiesa potente, e l'influenza di lei si diffonde sulle moltitudini e popoli, e i re della terra hanno fornicato spiritualmente con lei, cioè gli uomini importanti della terra. Ora scopriremo chi è lei, solo fra un minuto, e sapremo di queste denominazioni. E quella donna che era vestita di porpora regale, vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro e di pietre preziose, perle, aveva una coppa d'oro in mano, piena dell'abominazione, delle immondizie, della sua fornicazione. Cosa aveva in mano? La sua dottrina, ciò che lei sta distribuendo alle persone. Noi siamo la Chiesa, siamo questo. E ha fatto inebriare il re della terra insieme a lei in quel modo. Noi siamo questo, siamo la grande potenza. Ci diffondiamo in ogni nazione. Siamo la Chiesa più importante che ci sia. Venite, bevete del nostro. Qui versatene un po'. Tu, prendilo. Eccolo, vedete? E lei aveva in mano una coppa. Guardate. E quella donna che era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, aveva una coppa d'oro in mano, piena dell'abominazione e delle immondizie della sua fornicazione. Ora, amici, non stiamo leggendo un quotidiano, stiamo leggendo l'eterna e benedetta parola di Dio. Tutti i cieli e la terra passeranno, ma quella parola rimarrà. Proprio così. E sulla sua testa era un nome scritto, anzi, era scritto il nome, mistero, Babilonia la grande, la madre delle fornicazioni e delle abominazioni della terra. Ora, qui un po' di tempo fa, non penso nella chiesa qui, ma ho predicato su un argomento, la scritta sul muro, e diedi la posizione storica di Babilonia. Ora, ogni ismo che mai è sorto, ogni religione, ogni ismo che c'è al mondo oggi, ebbe inizio in Genesi. Ora, se prendete le due Babilonie di Islop, se volete seguirlo nella storia, o uno di quegli ottimi libri, potete anche trovare ogni ismo che vogliate trovare. Vi riporterò lì fra qualche minuto, sulle donne predicatrici, vedete, e vi mostrerò proprio da dove per primo cominciò, vedete, indietro in Genesi, e su queste diverse cose, proprio come vennero fuori dalla Genesi. Genesi significa il principio. Quanti sanno che è così? Genesi è il principio, perciò tutto ciò che esiste dovette avere un principio. Quando guardo un albero, sono stato nei boschi per un paio, tre, circa due mesi. Vedo un albero, quanto è bello, lo vedo andar giù, un altro spunta al suo posto, vita perpetua, e penso a quello, ma da qualche parte quell'albero ebbe un principio. Dovette avere un principio. È l'unico modo in cui potesse essere designato ad essere un albero, o a essere una quercia, o un faggio, o un pioppo, o una palma, o quello che sia, dovette esserci un'intelligenza maestra dietro ad esso. O se lì solo uno fosse stato solo un albero di quercia, ogni cosa al mondo sarebbero stati tutti alberi di quercia. Ma qualcosa, una grande intelligenza maestra, dovette metterlo in ordine. Benedetto sia il suo santo nome. Egli è colui che mette la luna e le stelle nel sistema solare. Mise tutto al proprio ordine ed egli metterà in ordine la sua chiesa. Essa girerà proprio come egli vuole che lei giri, est, ovest, nord o sud, tutto quello che gli è. Quando riusciamo a far uscire dalla nostra mente queste idee denominazionali e a gettarci interamente al Calvario, egli lo metterà in ordine, se saremo proprio remissivi come gli alberi e l'altra sua creazione. Non si vede mai la luna dire: io non splenderò stasera, alcune di voi stelle splendete al posto mio. Ma noi, oh, noi siamo diversi, vedete? Ora, Babilonia, osservate come apparve Babilonia. Appare all'inizio della Bibbia, appare nel mezzo della Bibbia e appare alla fine della Bibbia. Ora c'è qualcosa? Ora essa comincia con Nimrod. Nimrod fondò Babilonia nella valle di Sinar, proprio vicino tra il fiume Tigri e l'Eufrate. E l'Eufrate passava attraverso. E come ogni strada per tutto quel paese conduceva dritta a Babilonia, e ognuna di quelle porte erano di circa 200 piedi da una parte all'altra, quelle porte fatte di rame, e quando si arrivava dentro la città di Babilonia, ogni strada conduceva dritto al trono. Ora si può andare a Roma oggi e ogni strada condurrà a Roma, e c'è una piccola Vergine Maria che sta ad ogni angolo, a ogni curva della strada con un Cristo bambino in mano, indicando quella direzione verso Roma. Capite? Essa appare all'inizio, la Bibbia, appare nel mezzo della Bibbia ed eccola alla fine della Bibbia. Ora voglio proprio continuare a leggere, solo per qualche minuto così. Avete lo sfondo di questo, vedete? Benissimo. Ed io vidi la donna, ora osservate la chiesa. Quando vedete donna, pensate semplicemente chiesa, capite? Io vidi quella donna ebra del sangue dei santi. Ora, da dove proviene la parola santo? La parola santo proviene da colui che è santo o colui che è santificato. Santo. Benissimo. Io la vidi ebra del sangue dei santi. Ora, se questa donna è la Chiesa, lei ha perseguitato i santi ed è la Chiesa più importante. Ha potenza su tutta la terra, lei, e sopra molte acque lei e i re della terra fornicano con lei. Dunque, chi è lei? Piuttosto un mistero. Ora, lo spirito sta andando a... Sapete, devono esserci 9 doni spirituali nella Chiesa, a sapienza e uno a intendimento, e uno per la guarigione e uno per così via. E del sangue dei martiri di Gesù, sembra che essi non si curassero molto di quello che diceva Gesù, era quello che diceva la Chiesa, proprio così, ed è anche corretto. E avendola veduta mi meravigliai di gran meraviglia, mi meravigliai di meraviglia, io fu una cosa da stupirsi di lei, quanto mi meravigliai di come lei. Ora fatemi giusto prendere il posto di Giovanni e cercare di aprire un po' questo, vedete? Giovanni disse: lei siede lì, si attribuisce essere una chiesa cristiana, ha ogni accesso alle somme di denaro del mondo, ha tutti i re della terra ai suoi piedi, è una cosa ricca e colorata. E come può essere ebra dei martiri di Gesù? Come può perseguitare i santi? Come può uccidere quei martiri di Cristo? E tuttavia pretende di essere cristiana, lei stessa una chiesa cristiana. Ora state attenti. E l'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, e la quale aveva 7 teste e le 10 corna. Ora, questa è proprio semplice lettura qui. Afferrate questo. Questa sarà molto facile. La bestia che tu hai veduta era e non è più, e scenderà, salirà dall'abisso e poi andrà in perdizione. E gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si maraviglieranno quando videro la bestia che era e che non è, eppure è. Ora, questo deve pizzicare, perciò eccole. Egli disse, ora notate che quando tutti, non solo pochi, ma tutti gli abitanti della terra si meraviglieranno. Tutti loro si meraviglieranno, tutto il mondo si meraviglierà di questa donna. C'è solo un gruppo che non se ne meraviglierà, e sono quelli che avevano il loro nome nel libro della vita dell'agnello. Ora, potrei proprio infilare questo qui dentro, perché ci entreremo fra qualche minuto, capite? Quando furono messi i loro nomi sul libro della vita dell'agnello? Da quando parteciparono all'ultimo risveglio? La sera in cui andarono all'altare? La sera in cui si unirono alla chiesa? Non sto cercando di ferirvi, ma vi dico, la Bibbia ha detto, i loro nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo. Esattamente. Quando Dio nel principio vide che avrebbe mandato suo figlio ed egli avrebbe preso il posto di un peccatore, quando il sangue del figlio di Dio fu versato, la Bibbia ha detto che il suo sangue fu versato prima della fondazione del mondo. Quanti sanno che lo dice la Bibbia, che il sangue di Cristo fu versato prima della fondazione del mondo? Quando quel sangue fu versato, ogni membro del corpo i cui nomi furono scritti con quel sangue sul libro della vita dell'agnello alla fondazione del mondo. Di cosa siete così spaventati? Oh, fratello, ciò sblocca le porte, non è vero? Beh, ora leggiamo giusto questo proprio qui e vediamo se quello che dice è giusto, capite? E l'angelo mi disse, perché credo sia l'ottavo versetto, e la bestia che tu hai veduta, d'accordo? Eccolo, la bestia che tu hai veduta è, e non è più, e salirà dall'abisso. Ora ritorneremo su quello, ma voglio prendere quest'altro, perché continueremo con esso. E poi andrà in perdizione, e gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si maraviglieranno. Ci sarà un gruppo sulla terra, in altre parole, che sarà sedotto, perché li sedusse. E ci fu solo un gruppo che non fu sedotto, e fu quello che aveva il proprio nome sul libro della vita sin dalla fondazione del mondo. Ci arriviamo un po' più tardi. Ora notate la donna, la chiesa, era Mistero Babilonia. La vediamo apparire con Nimrod. Qual era lo scopo di Nimrod? Nimrod fondò una città e portò tutte le altre città a pagare il tributo a questa città. Oggi potremmo vedere una cosa come questa? Oggi c'è un luogo come questo? C'è una chiesa che ha dominio su ogni nazione nel mondo? Certamente, c'è un luogo oggi che si fa pagare il tributo da ogni nazione. C'è un luogo? Andiamo avanti e leggiamo il resto di questo solo un poco, così ne capite tutto il quadro. Benissimo. che vide la bestia che era, non è, eppure è. Qui è la mente che ha la sapienza. Ora, quanti sanno che la sapienza è uno dei doni dello Spirito? Ora, a che tipo di gruppo sta egli parlando dunque? Deve star parlando a un gruppo di persone che ha i doni dello Spirito che operano in questa Chiesa. Qui è la mente che ha sapienza. Ora, fermatevi, trovate ciò durante tutte queste epoche della Chiesa qui, tirando fuori lo Spirito Santo che parla apertamente, quanto quei doni sono all'opera nell'ultimo tempo. Ora, noi abbiamo doni di guarigione all'opera. Oh, va bene. Beh, fratello, ci sono altri doni? Quello è solo uno di essi. Quello è solo una cosetta minore. Beh, qui c'è un dono di gran lunga maggiore, proprio qui. Cosa sarebbe meglio? Il dono dello Spirito Santo di sapienza per mettere insieme la parola di Dio e mostrare alla Chiesa dove stiamo che avere soltanto qualcuno che sia guarito. Noi tutti vogliamo stare bene, ma preferirei avere la mia anima che stesse bene piuttosto che il mio corpo stesse bene, sempre. Oh my, sentite lo Spirito Santo che parla tramite Giovanni. A Patmo disse, qui è per la sapienza che ascolti questo. Ora stiamo arrivando a descrivere in dettaglio, qui. Qui è la mente che ha sapienza. Le sette teste son sette monti sopra i quali la donna siede. C'è solo una città di cui sappia nel mondo, ci sono due città di cui sappia che abbiano sette o più monti. Cincinnati è una di esse che dovrebbe essere la storia romanzata di Cincinnati. È la mamma lupo, sapete, che così via, ma ha di più di quello in sé. Ma non c'è nessuna chiesa che domina Cincinnati. In tutto il mondo c'è solo un luogo che ha una chiesa posta su sette colli, che domina tutto il mondo. Ora, sono appena venuto da lì, tutte quelle cose. E ho visto là dove è detto, e qui è per sapienza, Apocalisse 13, chi ha sapienza conti il numero della bestia, con ciò sia che sia il numero d'uomo. Non un insieme di uomini, un gruppo di uomini, ma un uomo. E il suo numero è 666. Ho spesso sentito che sul trono del Papa di Roma è scritto Vicarius Filii Dei. Mi sono chiesto spesso se fosse vero. Tracciate una linea e tracciatela in cifre, in numeri romani, e vedete se lo è. È esattamente la verità. Mi sono trovato così vicino alla tripla corona del Papa in una teca, giurisdizione dell'inferno, cielo e purgatorio. Vedete? Perciò quelle cose sono appena venuto da là, proprio venuto da Roma e so che è la verità. Ora sappiamo che è raffigurato in modo esplicito. Sono ancora i sette re, i cinque sono caduti che erano a quel tempo, l'uno è quello che viene ora, che era Cesare, e un altro è ancora da venire, che era Erode, che era malvagio. Ora state attenti, notate quanto è perfetto, e quando sarà venuto ha da durare per poco. Qualcuno sa per quanto tempo regnò Erode? 6 mesi. Tirò sua madre per strada sul bilancino di un cavallo e bruciò la città e l'attribuì ai cristiani. E si divertiva sul fianco del colle mentre la città bruciava. 6 mesi. E vedete? E la bestia? Ora state attenti. Guardate che furfante era. Vedete? Ora osservate. È la bestia che era e non è più, è anche un ottavo re, ed è del settimo, la natura del settimo, e se ne va in perdizione. Chiunque sa cosa significa perdizione, è inferno. E osservate da dove salì. Inferno. Cos'è? L'abisso. Non c'è nessun fondamento per una dottrina cattolica. Non c'è nessuna Bibbia per la dottrina cattolica. Non esiste affatto una Bibbia per nessuna dottrina cattolica. Non sostengono che ci sia. Il prete stava lassù, questo piccolo prete, quassù, alla chiesa del Sacro Cuore, venne là, disse, oh, egli, gli stavo dicendo del battesimo di Mary Elizabeth Fraser. Disse, oh, tu l'hai battezzata secondo la maniera in cui battezzava la Chiesa Cattolica primitiva. Io dissi, quando lo facevano? Disse, nella Bibbia, la tua Bibbia. Dissi, la Chiesa Cattolica battezzava così? È quello l'insegnamento della Chiesa Cattolica? Sì. Dissi, nell'infallibilità della Chiesa Cattolica, perché essa ha cambiato così tanto? Vedete? Disse, beh, vedi, voi tutti credete la Bibbia, noi crediamo la Chiesa, capite? A noi non interessa quello che dice la Bibbia, si tratta di quello che la Chiesa dice. È esattamente così. Arrivate sempre a una resa dei conti con questo. Provateci una volta, vedete? Non si preoccupano di quello che dice la Bibbia? Ciò non ha niente a che fare con ciò. Si preoccupano di quello che dice la Chiesa, capite? Ma a noi non interessa quello che dice la Chiesa. Crediamo a ciò che dice Dio. Amen. Per la Bibbia è scritto, sia la parola d'ogni uomo menzogna e la mia sia la verità. Ecco perché non siamo una denominazione. Ora osservate, ascoltate questo solo un minuto. 5 re che erano caduti, 5 re, se lo volete, dalla storia, ve lo mostrerò. Ed uno è, e uno a venire. Ora state attenti, la bestia. Ora, la bestia non era un re, era uno che non è, eppure è, e non è, ma è, e non è. Di che si tratta? Successione dei papi, una potenza, il governo di una bestia. Ecco quando la Roma pagana fu convertita per farne una Roma papale. La Roma pagana fu convertita e poi divenne il papato, che avevano un papa al posto di un re, e il papa è il re spirituale. Ecco perché un re spirituale incoronato sostiene di essere il vicario di Gesù Cristo. Eccovi! Ora notate, e da lì porteremo alla luce quella dottrina cattolica, e vi mostrerò come essa si introdusse dritto nelle chiese protestanti, vedete? Come ancora si trova proprio nella chiesa protestante, molto di essa. Esattamente contraria alla Bibbia, assolutamente contraria. Ora, una bestia che era, che non è. Ora, ricordate, tutti loro saranno sedotti sulla terra, i cui nomi non erano scritti dalla fondazione del mondo. Vediamo, è la bestia che era e non è più, l'11° versetto, e tuttavia è un 8° re, ed del 7° e se ne va in perdizione. Egli continuerà finché raggiunge l'abisso alla fine della strada. E le 10 corna che tu hai vedute sono 10 re. Ora, state attenti qui. Se volete vedere qualcosa di impressionante, osservate questo. Sono 10 re i quali non hanno ancora preso il regno, ma prenderanno podestà come re per un'ora con la bestia. Essi non sono re coronati, sono dittatori, vedete? Non furono mai coronati re, ma prendono podestà come re per un'ora nel regno della bestia. Che è proprio in questo breve tempo d'oscuramento adesso in cui stanno sorgendo dittatori, vedete? Prendono podestà come re per un'ora con la bestia. Ora, benissimo. Costoro hanno un medesimo consiglio e daranno la loro potenza e podestà alla bestia. Costoro guerreggeranno con l'agnello e l'agnello li vincerà. Gloria! Perciò che egli è il Signore del Signore e il Re dei Re, e coloro che son con Lui son chiamati gli eletti e fedeli. Vorrei poter predicare un sermone proprio ora su quello. Gli eletti, prima della fondazione del mondo, e che restano fedeli nella loro chiamata. Alleluia! Eccolo! Essi sono chiamati gli eletti e i fedeli. E è una congiunzione, vedete? Gli eletti e fedeli. Essi lo vinceranno, non importa quanto diventino grandi. E questo grande comunismo, movimento comunista che abbiamo oggi, non preoccupatevi di ciò, sta lavorando esattamente nelle mani di Dio. Posso provarlo con questa Bibbia. Egli la farà soffrire per ogni martire che abbia mai ucciso. Sì, Signore, guardate, questi re tutti concordi insieme e la oderanno. E il comunismo si spande per tutta la nazione, per tutto il mondo. Beh, deve essere un movimento di Dio per punirla. Voi dite, aspetta un minuto, fratello Branham. Il comunismo è un movimento di Dio? Assolutamente, certamente, è un movimento di Dio. La Bibbia ha detto così. Ma si sta avvicinando per pronunciare il giudizio su un popolo empiamente e deplorevolmente illegittimo. Cos'è rimasto in questo mondo? Cosa abbiamo? Qui l'altro giorno, mi fermerò su questo mio argomento solo un minuto, se è possibile. Leggevo in una parte della scrittura dove un figlio illegittimo non entrerà nella congregazione del Signore per 14 generazioni. Quanti lo sanno? Proprio così. Deuteronomio 23, un figlio illegittimo. Se una donna viene colta nel campo, cioè lontano dalla protezione di un uomo, e un uomo possiede quella donna, quell'uomo dovrà sposarla. E senza considerare se lei diventa una prostituta, deve vivere con lei finché lui non muore. E se questa donna lo sposa, attribuendosi essere vergine e non lo è, allora può essere uccisa per ciò. E se un uomo e una donna che sono sposati e danno alla luce un figlio illegittimo, così lui non entrerà nella congregazione del Signore per 14 generazioni. E 40 anni sono una generazione. Saranno 400 anni prima che il peccato esca mai da Israele. Dio odia il peccato. Come vi aspettate di farvi strada sopra il santo sangue del Signore Gesù? Solo perché fate parte di una certa denominazione? Vi aspettate di entrare? Verrete sulle basi di Dio o non verrete affatto? Giusto? Diacono, predicatore, tutto quello che possiamo essere non ha niente a che fare con ciò. Poi venite sui termini di Dio. 14 generazioni. La persona ora è seduta presente che stava discutendo di questo con me. Disse, come sappiamo chi allora sarà mai salvato? Dissi, lì è dove tu dovresti essere un buon calvinista. Il tuo nome fu messo nel libro prima della fondazione del mondo. Dio prende quel flusso di sangue. Spetta a lui. Capite? Ma quello è ciò che ha... Ascoltate voi, persone giovani oggi. Non so se venite in questa chiesa o dove andiate. Voi, giovani ragazzi e ragazze, vi siete resi conto le cose che state facendo? Se c'è un'altra generazione, i vostri figli saranno giudicati per quello che fate. Non avete rispetto per la decenza? Voi ragazze che qui fuori indossate quei piccoli pantaloncini e cose così, sappiate che viene riflesso su vostra figlia. Sapevate che se vostra nonna era una ragazza emancipata e vostra mamma una ragazza del coro, ed ecco il motivo per cui oggi siete uno spogliarello? Certamente. Cosa saranno i vostri figli? Sì, Signore, Dio ha detto che avrebbe punito l'iniquità dei genitori sui figli e i loro figli, fino a 3 e 4 generazioni. E ti rendi conto, fratello mio, ogni volta che fai ciò che è giusto, che ciò avrà ripercussione sui tuoi figli? Guardate qui, prendiamo Ebrei, il 7° capitolo. La Bibbia ha detto quando Melchisedec venne incontro ad Abramo, che ritornava dalla sconfitta del re, e lo benedisse. Ed essa ha detto, ora, Levi, egli sta parlando del pagare le decime, ha detto, Levi, aveva un ordine dal Signore di ricevere le decime dai suoi fratelli. E Levi, che ricevette le decime, pagò le decime, perché era già nei lombi di Abramo quando andò incontro a Melchisedec, e Abramo era il suo bisnonno. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Levi, Levi, padre, nonno, bisnonno. E mentre Levi era nei lombi di Abramo, la Bibbia ha detto che lui pagò le decime a Melchisedec. Alleluia! Non permettete a nessuno di dirvi che un qualsiasi tipo di movimento nel mondo possa mai interferire con il grande ingranaggio di Dio. Sta continuando proprio a muoversi. Fu programmato là indietro nel principio. Non ci sono diavoli o abbastanza diavoli che possano interferire con il suo programma. Ora, la Bibbia non disse che potenzialmente le pagò. La Bibbia ha detto egli pagò le decime quando era nei lombi del suo bisnonno. Gloria! Quello è il mio Signore! Oh, egli lo sapeva perfino prima che il mondo fosse mai formato. Sapeva tutto e in Abramo pagò le decime. E sorella, fratello, come puoi correre qui fuori e le persone vivere e andare in giro con le mogli di uomini e mogli che sfasciano le case e vivere come fate voi? Cosa vi aspettate che sia un'altra generazione? Ecco di cosa si tratta. È diventato ora nient'altro che solo un mucchio di illegittimi, dalla nascita confusa un mucchio di corruzione. Ed è rimasta solo una cosa, ed è il giorno atomico in cui stiamo vivendo. Esattamente così, ci troviamo al tempo della fine. Seduto stamattina molto lontano lassù sui monti del Kentucky, un caro ragazzino, non si poteva quasi arrivare a 10 piedi da lui a causa della melassa di sorgo che preparava. Probabilmente sapeva a malapena quale fosse la destra o la sinistra. Quando ha sentito, ero arrivato su dei terreni contrassegnati, non sapevo dove mi trovavo, era proprio in uno degli avvallamenti e stavo salendo là per andare a caccia di scoiattoli. E quando mi sono seduto lassù, mi sono messo a parlare con lui. E questo ragazzo disse che stava per entrare nell'esercito. E sono arrivato a sapere, ci siamo messi a parlare del Signore. E disse: predicatore, non credi che ci troviamo al tempo della fine? Molto lontano lassù, in quelle montagne. Ho detto: certo che lo siamo. Certo, figliuolo, ci troviamo al tempo della fine. Eccoci qui, questa è l'ora che stiamo vivendo, fratello, siamo arrivati. Non riuscite a vedere come quelle madri lì nel passato e i papà come vivevano e i nonni e le nonne? Non riuscite a vedere come papà e mamma hanno vissuto? Non meraviglia che oggi ci troviamo nella corruzione. Non meraviglia, potreste predicare in continuazione. Indosseranno lo stesso pantaloncini e vi sputeranno in faccia. Fumeranno sigarette e ve le soffieranno addosso e diranno: bada agli affari tuoi. Perché? Perché la tribù da cui provengono, ci arriverò ben presto, la progenie del serpente. Scopriremo dove si muove, vedremo perché agiscono in quel modo. Sono i figli del diavolo sin dalla fondazione del mondo, proprio così. E ci troviamo che niente ci rimane, così proprio il giudizio è l'unica cosa che rimane. Non può ricevere nient'altro che giudizio. Dio proprio stravolgerà tutta la cosa e gli uomini l'hanno fatto da soli. Dio non voleva che fosse in quel modo, ma sapeva che sarebbe stato in quel modo. Ecco perché disse che lui avrebbe sedotto tutti gli abitanti sulla faccia della terra, tranne quelli cui nomi furono messi nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Osserviamolo, leggiamo un po' più avanti. Ora credo che siamo al 12°. E le 10 corna che tu hai vedute sono 10 re, i quali non hanno ancora preso il regno, ma prenderanno podestà come re per un'ora con la bestia. Costoro avranno un medesimo consiglio e daranno la loro potenza e podestà alla bestia. E costoro guerreggeranno con l'agnello, e l'agnello li vincerà, perciò che egli è il Signor del Signore, e il Re dei Re, e coloro che son con lui son chiamati gli eletti e fedeli. Poi mi disse, le acque che tu hai vedute dove siede la meretrice son popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Le 10 corna che tu hai vedute nella bestia son quelli che odieranno la meretrice. Osservate quello ora. Queste 10 corna, questi 10 regni. Vedete, ecco tutto che si sta allineando, quello che sono questi dittatori. Guardate la direzione verso cui tendono i dittatori. Dove tendono? Ditemi, solo un dittatore che non propenda verso il comunismo. Vedete? Ed essi, cosa? Odieranno la meretrice, la donna, la chiesa. Ma cosa? Osservate cosa lo farà. Quelli che odieranno la meretrice la renderanno deserta e nuda, e mangeranno le sue carni e bruceranno lei col fuoco. Spazzeranno via quella cosa dalla mappa. Ne sono certo proprio come io sto qui. Abbiamo appena avuto tempo di prendere quell'argomento lì di quella chiesa e l'abbiamo ripercorso in tutta la scrittura, dove essa ha detto, leggeva, tutti i re di questa terra e ogni padrone di nave, tutti che piangono perché la grande Babilonia ha incontrato la sua desolazione in un'ora. In un'ora il suo tempo è raggiunto. E oh, come essa ha detto, rallegratevi voi, santi, e tutti voi, santi, profeti, perché il Dio ha fatto vendetta del sangue dei santi e dei vostri fratelli sopra lei. Vedete? Proprio così. Certo, il comunismo serve gli interessi di Dio, proprio come il re Nebuchadnezzar servì gli interessi nel venire a prendere quei giudei quando andarono via. E il peccato può continuare a corrompere, il seme giusto può rimanere lì dentro e il seme può continuare la corruzione e corrompendo finché dopo un po' termina. Arriva un punto perché le loro madri e padri e così via hanno vissuto così prima di noi e in quel modo tant'è che non ci è rimasto niente. E sapete cosa disse Gesù? Se egli non abbreviasse l'opera, nessuna carne scamperebbe. Riuscite a vedere? Riuscite a vedere perché abbiamo questi? Non sto facendo delle osservazioni. Gli Arthur Godfrey e tutti, sapete? Vedete? E gli Elvis Presley e sotto i fianchi, le salopette e i capelli che scendono sul collo e tutti questi modi di agire degli adolescenti. Cosa fa? Di che si tratta? Perché sta venendo fuori un mucchio di persone illegittime che vissero prima? Non è rimasto niente. Oh, si alzeranno e canteranno, più vicino, mio Dio, a te, come il raccoglitore di piselli Ernie e tutti quegli altri di quel genere, canteranno una specie di inno e così via in quel modo. Fratello, sai cosa? Quella è assolutamente ipocrisia, sì signore. Un uomo che esce là fuori non ha diritto a questo pulpito e rock and roll e bugi bugi e tutto quel genere di roba. Non ha il minimo diritto dietro qui. Questo è per il sacerdozio. I chiamati da Dio, i ministri chiamati da Dio devono stare qui dietro e non devono stare qui dietro tali come quelli. Ecco qual è il problema con esso oggi. Hanno fatto della chiesa non più di una loggia. Loggia va bene se volete farlo, sta a voi. Ma lasciate che vi dica, c'è molta differenza col cercare tra una loggia e una chiesa. Sì, signore. Volete fare quelle cose in una loggia e fate tutti quei tipi di feste e così via. Ciò sta a voi, ma fratello, la chiesa dovrebbe essere spazzata dal pulpito fino al basamento. Proprio così. Non intendo dire spazzata con nuove finestre e così via. Intendo dire con un risveglio all'antica, mandato da Dio che propagherà la cosa da un lato all'altro. Sì, signore. Come accendere una luce, luce elettrica su un mucchio di scarafaggi intorno al torsolo di una mela. Sì, signore. Si sparpaglieranno quando la luce irraggia. Ora osservate, costoro hanno un medesimo consiglio e danno la loro potenza. Sono sotto pelle ora, le 10 corna. Sì, ora. Perciò che Dio ha messo nel cuor loro di eseguire la sua sentenza. Eccovi. Di prendere un medesimo consiglio e di dare i loro regni alla bestia finché siano adempiute le parole di Dio. Ora, è la donna che tu hai veduta è la gran città che ha il regno sopra tutti i re della terra. Ora, non c'è bisogno di girarci intorno. Sappiamo che è la gerarchia cattolica. Non c'è bisogno di nessuno. Io credo questo con la stessa convinzione con cui credo d'aver ricevuto lo Spirito Santo. Credo proprio che, come credo di essere un cristiano che sta qui oggi, che quella gerarchia cattolica sia la città del Vaticano e la città che siede sui 7 colli. La gerarchia della Chiesa è la bestia che era, che non è. Lei è Babilonia. Essa è tutta rappresentata proprio, esattamente, proprio perfettamente dall'inizio alla fine delle Scritture. È la Chiesa cattolica. Ora qui sta il punto scioccante. Voi dite, tu non mi stai urtando, fratello Branham. Ma lasciate che vi chieda solo qualcosa. Ora, torniamo dritti al 5° versetto. E in su la sua testa era scritto, mistero, Babilonia la grande, la madre delle abominazioni, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Cos'era lei? M-E-R-E-T-R-I-C-E. Ed era una M-A-D-R-E. Cosa? M-A-D-R-E. Aveva generato qualcosa. Una madre di figli? Di prostitute. Cos'è una prostituta? Stessa cosa di una meretrice, una donna immorale. Cosa la rende immorale? La sua dottrina. Lei pretendeva di essere una chiesa cristiana, ma elargiva un dogma creato dagli uomini. Ed ecco che lei dice di avere, se lei fu la prima organizzazione, allora sembra che ci siano delle organizzazioni che escono da lei. Era la madre delle prostitute, è giusto? Una madre di prostitute non poteva essere una madre, ora, di ragazzi? Non poteva essere una madre, doveva essere madre di donne, e se erano donne, erano chiese. Ora scopriamolo. Cosa venne fuori dalla... Quale fu la prima organizzazione? La Chiesa Cattolica. Quale fu la seconda organizzazione? Lutero. Quale fu la terza organizzazione? Zwingli. Fino a cosa continuò? Calvino. E lì entrò nell'Anglicana. E l'Anglicana avanti fin nella Metodista. La Metodista cosa produsse la Metodista? Da lì venne Alexander Campbell, da Alexander Campbell venne John Smith, da Alexander Campbell e la Chiesa Cristiana, poi avevano avuto 4-5 la Chiesa di Cristo e tutti quegli altri piccolismi fuoriuscirono. Poi ecco arrivare la Chiesa Battista, ne ebbe molte piccole che si staccarono e dalla Chiesa Metodista venne, prima venne la Metodista Wesleyana e poi si staccarono 4-5 volte. Poi giunse un altro tipo di metodisti e poi uscirono di nuovo, poi arrivarono ai metodisti liberi e poi andarono da quello ai nazareni. E dai nazareni ai pellegrini della santità e i pellegrini della santità avanti proprio piccolismi che fuoriescono in quel modo. Continua a scorrere avanti. Tutti quei piccoli fondatori lì in passato vennero proprio avanti. E cosa fece ognuna di esse? E infine terminarono nella Pentecoste. E cosa fece Pentecoste? La stessa cosa che fece la loro mamma. Andarono proprio indietro e si organizzarono. E cosa divenne? Una denominazione. Entrate in una. La prima cosa? Qual è la tua dottrina? Ragazzo, ti passano al setaccio, vedi, per scoprire cosa sei, cosa credi. E se non combaci proprio con loro, fratello, sei scomunicato subito. Ed è così. E non pensate di essere al sicuro solo perché dite di essere pentecostali. Fratello, ci saranno proprio altrettanti pentecostali fuori strada. Quanti ce ne sono sulla strada? Ne sono certo. Capite? Ora tutte quelle organizzazioni, se avessero soltanto lasciato andare la benedizione pentecostale, non organizzarla, solo tenerla in una fratellanza e lasciare che lo Spirito Santo facesse la separazione. Lo Spirito Santo separa? Anania e Saffira si presentarono una volta, dissero così e così, e lo Spirito Santo disse: perché avete mentito? Ma noi diciamo ora, quello è il fratello Jones, non dire niente di male di lui ora, è il miglior pagatore che abbiamo in chiesa. So che ha lo Spirito Santo, l'ho sentito parlare in lingue e l'ho visto giubilare nello Spirito. Ciò non ha niente di più del versare piselli su una pelle di vacca secca, capite? Niente a che fare con ciò. Dio ha voce in capitolo. Egli deve dire se lui lo è o non lo è. Assolutamente. Ma l'abbiamo portato su alla nostra denominazione, beh, lo abbiamo buttato fuori dalle assemblee, l'unità se lo prende. L'unità lo tiene con sé per un poco e poi lo hanno buttato fuori perché lo portano lassù e la Gesù solo se lo prende. La Gesù solo lo tiene per un poco e poi la cosa successiva che se lo prende è la Chiesa di Dio. Se lo prende, la Chiesa di Dio della profezia se lo prende e il movimento di Tomlinson lo prende. Oh, my fratello, se non abbiamo quasi terminato. È nella Pentecostale l'ultimo risveglio e ora hanno la fiamma blu e hanno gli adoratori dell'olio e il sangue in faccia e, oh, misericordia, non so dove siano arrivati ora. Solo una cosa, ecco, l'intera cosa è diventata corrotta. Sapevate che la Bibbia ha detto che sarebbe diventata corrotta? Sapevate che la Bibbia parla di oggi, sarà qui, quando anche le tavole del Signore saranno piene di vomito? E ha detto: a chi posso insegnare dottrina? A chi posso farmi intendere? Perché insegnamento dopo insegnamento e dopo insegnamento, dopo linea dopo linea. A chi egli può insegnare dottrina? Quelli che sono svezzati dal seno, la mamma, capite? Ora, non c'è donna, una donna irascibile in questa città, che non potrebbe dar vita a una figlia vergine. Lei lo è quando nasce. Ora, e può andar bene. Ma se non ci fate caso di sua madre che è stata di quella natura, quella ragazza 9 volte su 10 agirà proprio esattamente come fa sua madre. Ora, sapete che è così. Una vecchia donna che gestisce una casa malfamata potrebbe dar vita a una ragazzina. Potrebbe avere 16 anni proprio pura e virtuosa come un giglio. Ma se lei rimane in quella condizione, ma la faccenda è, lei va dritta indietro e agisce come sua madre. Ora, la Chiesa Cattolica fu la prima vecchia prostituta che sorse con dottrine che inventò da sé, superstizioni che la Bibbia ha detto, lei uscì dall'abisso e ritornerà in perdizione. La Bibbia lo ha detto. Ora, se insegnano così, è sbagliato. È sbagliato secondo la parola di Dio. E poi qui viene la chiesa metodista che era nata da lei, una bella signora giovane. Ma cosa fece? Si voltò proprio indietro e fa le stesse cose che fa sua mamma. Permette che la sua congregazione indossi pantaloncini, permettono che fumino sigarette, permettono che si comportino male e agiscono proprio come dovrebbero. Non c'è niente che viene detto a riguardo. Il piccolo vecchio pastore mal combinato dietro, lì, il pulpito lì dietro, ha paura di rimanere un giorno senza salario o un vassoio di biscotti. Lascia che ti dica, fratello, preferirei predicare il Vangelo e mangiare cracker e bere acqua di ruscello e dire la verità riguardo a ciò. Se ognuno della mia congregazione si alzasse e se ne andasse, direi loro la verità riguardo a ciò. Sì, davvero. Qual è il problema? Oh, è un buono pasto. Beh, sai, sono il pastore della chiesa più grande che c'è in città. Voi battisti e metodisti, ascoltate un falso profeta. Ora è rude, ma qualsiasi cosa che si insegni contraria a questa Bibbia è un falso profeta. Non mi importa quanto possa essere raffinato, è falsa profezia. proprio così. Oh, tutto va bene finché hai il nome sul registro. Potresti avere il nome su una dozzina di registri. Se non è sul libro della vita, sei perduto. Puoi essere sempre così buono. Puoi essere proprio il più fedele, pulito e virtuoso possibile. Ciò non avrà niente a che fare con ciò. Esaù era due volte il ragazzo che era Giacobbe quando arrivò ad essere uomo, prendendosi cura del suo vecchio papà cieco e tutto il resto. E Giacobbe era un piccolo imbroglione attaccato al grembiule di sua madre, una femminuccia. Ma Dio disse: io amo Giacobbe e rifiuto Esaù prima che uno dei due bambini fosse nato. Romani 8 dice così. È esattamente giusto. Dio sa cosa c'è in un uomo e sa anche cosa c'è nella Chiesa. Noi viviamo del pane di vita, il pane della parola di Dio. Ora, ecco perché non siamo una denominazione. Ora voglio darvi un'altra piccola, illustrazione che avevo scritto qui, il grande. Ora, in Apocalisse, in 19:2, ho segnato qualcosa qui, voglio guardare e vedere di cosa tratta ora. Perciò che veraci e giusti sono il tuo giudizio, conciosia che egli abbia fatto giudizio della gran meretrice che ha corrotta la terra con le sue fornicazioni e ha vendicato il sangue dei suoi servitori, ridomandandolo dalla mano di essa. È la fine della Chiesa cattolica. Ora, vogliamo anche che notiate pure qui che una denominazione si trova pure qui, nelle Scritture, che la Bibbia non parla mai di una denominazione. La denominazione proveniva dalla Chiesa cattolica. Lei è la prima madre della denominazione e ogni denominazione è venuta proprio avanti. Ora ci sarà solo un pizzichino, diventerà un pizzichino sempre più piccolo, vedete? Ma io voglio che vediate che le denominazioni non erano nate o ordinate da Dio, furono ordinate dal diavolo. La Chiesa di Dio è un... Noi non siamo divisi, noi tutti un unico corpo, un'unica speranza e dottrina, uno nella carità. Ecco la Chiesa del Dio vivente, nonostante quello che essi, quelle cose, noi insieme siamo uno, proprio così. Se lui è metodista o battista, fratello, se è nato di nuovo e riempito con lo Spirito Santo, lui è mio fratello. Stiamo camminando fianco a fianco, giusto? Sì, signore, non fa affatto differenza. Mosè, a volte mi guardo in giro e dicono: sai, quel gruppo di fanatici pentecostali, fratello Branham, perché mai usciresti con un gruppo come quello? Sapete cosa? Mosè guardava i figli di Israele, guardava dalla stessa finestra da cui guardava Faraone. Faraone li guardava come un mucchio di impastatori di fango, ma Mosè li guardava come gli eletti di Dio. Sapeva che loro avevano la promessa, perché lo sapeva mediante la parola. E per fede, con il piede sul trono, per essere Faraone, con tutto il mondo steso ai suoi piedi, seduto là, a versarsi vino in bocca e belle donne a fargli aria. Come l'imperatore o il dittatore o re del mondo, il giovane Mosè a 40 anni l'aveva in mano. Guardava fuori a quel mucchio di impastatori di fango, ma sapeva di essere uno di loro. Alleluia! Eccolo! Sapeva di essere uno di loro e per fede da solo scelse. Tutti devono fare una scelta. Tu devi fare una scelta. Farai una scelta ora. Farai una scelta nella mattinata. Farai una scelta domani sera, se sarai vivo. Devi scegliere prima o poi. Fratello, molto tempo fa io ho scelto. Questa Bibbia è stata il mio dizionario. Questa Bibbia è stato il mio libro di vita. Questa Bibbia è stata la parola di Dio. La Bibbia è ciò per cui vivo. Questa Bibbia è ciò a cui mi attengo. Quindi, Mosè guardava fuori i figli di Israele e non diceva solo: «Oh, sono un popolo meraviglioso, non ho niente contro di loro, oh no, non direi niente contro di loro». Ecco come fanno molte persone oggi. Oh, quei pentecostali e quelle persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo e quelle persone che credono nella guarigione divina. Oh, io non ho niente contro ciò. Ma quello non era Mosè. Egli abbandonò l'Egitto e divenne uno di loro. Andò fuori tra i suoi fratelli. Era uno di loro. Fratello, ecco dove prendo il mio cammino. Prenderò la via con i pochi, disprezzati del Signore. Se è una manciata quello che è, essi hanno una promessa e vedo i loro nomi nel libro della vita dell'agnello. Sono i miei fratelli, proprio così. Fate la vostra scelta e rimanete con loro. Giusta o sbagliata, rimanete lì comunque. Se sbagliano, aiutateli verso il giusto. Esatto, non li farete mai migliorare discutendo con loro. Vedete, cercate di tirarli fuori. Charlie, come dissero del fratello Allen riguardo al fuoco che essi, il sangue nelle mani, io dissi: mai, mai ho disprezzato A.A. Allen. Dissi: se potessi predicare come A.A. Allen, non avrei mai nemmeno un servizio di guarigione. Ora, quando si arriva a non essere d'accordo sul sangue che sia l'evidenza dello Spirito Santo sulle vostre mani, io non sarò d'accordo con ciò, ma quando si arriva alla fratellanza, lui è mio fratello, io sto fianco a fianco con lui nella battaglia, proprio così. Se è nell'errore, cercherò di aiutarlo, e se lui non è nell'errore, se mi sbaglio io, voglio che lui mi aiuti. Ed ecco come andiamo d'accordo. Ora, osservate qui, lei era mistero, Babilonia, la madre delle prostitute. Ora, vedete come la Chiesa oggi, amici, potete vedere come queste Chiese oggi vivono proprio in qualsiasi modo vogliono vivere? Va perfettamente bene, andate proprio avanti, maiale mangia maiale, non fa caso. Perché? Non c'è nessun male a farlo. Beh, tu cerchi davvero di essere antiquato. Osservate ora la loro dottrina. Ora state attenti. È la loro abitudine, vedete, che qualche anno fa che la Chiesa cattolica era l'unica a cui era permesso di andare a un cinema. La Chiesa metodista non pensava a una cosa del genere. Tutte quelle denominazioni? No, sono le opere del diavolo. Mi chiedo cosa sia accaduto. Sì, signore. E sapete, voi prenderete quelle giovani ragazze cattoliche, escono con questi piccoli, ora alcuni di voi vecchi ragazzi quanto me, escono e notano questa piccola cosa dove ce l'avevano all'altezza del ginocchio. Quel tipo, suppongo sia all'inferno stasera, non so, non sono il suo giudice, ma quando lui fece quella prima sporca canzonetta che uscì alla radio, senza essere censurata, che rotolatele ragazze, rotolatele, rotolatele giù e fate vedere le vostre belle ginocchia. Quanti ricordano quando all'inizio uscì anni fa? Quello fu il primo scivolone, proprio lì, proprio così. E quando hanno questo tizio del Texas e portano quelle donne lì fuori e usano quegli indumenti intimi per farle apparire come se fossero qualcosa che non erano e cose come quelle e lasciano che se la cavino con ciò. E ora, cosa ha fatto ciò? È andata a insinuarsi. È uno spirito! Un uomo stava parlando l'altro giorno, disse: non so cosa farò, ho un ragazzo bravo, onesto, e quel ragazzo sta diventando così che prende quello che gli passa per le mani. Dissi: perché? Sta frequentando un ladro. Vai in giro con qualcuno che è un ladro? Sarai un ladro tu stesso. La mia vecchia mamma del Kentucky una volta diceva: sdraiati con un cane che ha le pulci, anche tu ti alzerai con le pulci. Prendi una donna che non sia brava e lascia una ragazza e mettila con un buon ragazzo per bene. E all'improvviso lui è burbero come un gradasso. Lo cambia proprio al contrario. Siete conosciuti dalla vostra compagnia. Separatevi, dipartitevi del mezzo di loro, ha detto la Bibbia. Separatevene, proprio così. Se le loro denominazioni tornano indietro a tale corruzione, come permettere che la loro gente... Beh, qui l'altro giorno, in una gran bella chiesa battista, dovettero congedare. Può solo predicare 20 minuti? L'uomo poteva, perché il pastore doveva fumare. Tutta la congregazione andò fuori, tutti loro rimasero là fuori in anelli di fumo e tornarono di nuovo il pastore e tutti gli altri. Andai a una chiesa congregazionalista, là stava in piedi un uomo con una grande veste lunga, stava in piedi là, disse, appoggiato al pulpito, così parlando di qualche tipo di fiore che aveva trovato sulla montagna. Questo fu più o meno tutto quello che disse. E se ne tornò fuori e le sue dita erano gialle per il fumo delle sigarette. Sì, e dicendo che le donne e che gli uomini avrebbero giocato, qual è questo gioco tedesco con cui giocano? Si distribuiscono un certo numero di carte, sapete, aveva, oh, pensavo che l'avrei ricordato, pinnacolo, avrebbero giocato a pinnacolo, penso che sia esatto. Sì, e dove si distribuisce? È un normale gioco a carte, un gioco pinnacolo nel seminterrato. Santo cielo, ecco dov'è il suo fondamento. Non c'è da stupirsi. Cosa? Lo fanno e poi urlano riguardo alla Chiesa Cattolica qui fuori, a questi luoghi in Rotary e al gioco della lotteria. Beh, voi protestanti siete proprio sudici quanto lo sono loro. Perciò cosa potete dire riguardo a ciò? La pentola non può dire sporco al bollitore. Certamente no. Voi che fate così, allora dite, beh, sono un presbiteriano, sono un metodista. Non sei niente finché non sei nato di nuovo, proprio così. E quando lo fate lo sapete. C'è qualcosa in voi che vi dice che quelle cose sono sbagliate e sicuramente ne verrete proprio fuori. Sapete che è la verità, certamente, sì signore. Quella roba prosegue in ciò, perché? La madre delle prostitute. Uno di questi giorni la vecchia madre dirà, sai cosa? Dopotutto, tesoro, noi due siamo la stessa cosa. E sapete cosa avviene in quel momento? La confederazione delle chiese si unirà insieme come lo sono ora. E sapete cosa accadrà a un gruppetto come questo? Pagherete per ciò, ragazzi. È esattamente così. Ma non preoccupatevi, l'agnello la vincerà, perché egli è il Signore dei Signori, è un re dei re, e Dio andrà a condurre la sua chiesa, anziché una denominazione. Egli riverserà quell'aureo olio dello Spirito Santo su quella chiesa. Fratello, fuoco cadrà dal cielo e accadranno segni e prodigi come non avrete mai visto prima. Sì, Signore. Non temere, piccola greggia, perciò che al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Sì, Signore, ma chi avrà perseverato infino al fine? Ecco, continuate dritto più avanti sulla strada, tenete il capo verso il Calvario. Questa Bibbia ha ragione, non preoccupatevi. Ora osservate, ci sono delle abitudini che hanno, delle morali che hanno. Potremmo proprio proseguire, ad un tratto si infiltrò nelle chiese protestanti. Poi le donne cattoliche cominciarono a... Beh, non faceva alcun male indossare pantaloncini, fin tanto che andavano in chiesa e mettevano sulla testa un piccolo fazzoletto, una specie di tradizione. Non mangiare carne di venerdì. E, oh, dove trovate mai il mettere sulla testa un fazzoletto per entrare in chiesa? Voglio che mi facciate vedere la scrittura. È falsa profezia. Dov'è che nella chiesa siete tenuti a indossare un cappello in chiesa? Quando indossate un cappello sulla testa, disonorate Cristo. Esatto, degli uomini sto parlando. Donne, voi dovete avere una copertura. Ma sfido chiunque a farmi vedere dove sia un cappello o un fazzoletto. Sono i vostri capelli e ve li siete tagliati tutti. Ora, che dire di ciò? Oh, dicono, è antiquato. Se lo è la Bibbia. E la parola di Dio ha ragione. Parlando qui non molto tempo fa della donna che lavò i piedi a Gesù e prese i suoi capelli, sapete, e li asciugò con essi. Io dissi, l'unico modo in cui potrebbe farlo una donna è stare sulla testa per avere abbastanza capelli laggiù per lavargli i piedi con cui asciugare, proprio così. Oh, è una disgrazia vedere come il qui tempo gelido, andando in giro con addosso un pellicciotto così, e il loro corpo nudo in mostra. Ora dite, perché prendi di mira le donne? Avete bisogno di essere prese di mira. E voi, uomini, che permettete alle vostre donne di farlo? Fratello, io non so cosa pensare di voi. Ora, proprio così. E voi, pastori, non credo che siate qui, ma se vedete il tizio, ditegli di venire, dite che mi incontri, vedete? Se lui non ha maggior rispetto per Cristo di quanto permetta alla sua congregazione di passarla liscia senza... Ora lui potrebbero compierlo lì fuori alle sue spalle, ma se non gliene parla lui, non è un servitore adatto a Gesù Cristo. È esattamente così. Non è adatto ad essere un servitore di Cristo. Un servitore di Cristo dovrebbe essere intrepido se farà che ciò arrivi alla Bibbia, certamente. Ma eccoli, vanno fuori e lo fanno in ogni caso. E poi a un tratto i protestanti dovettero raccoglierli. Voi bravi metodisti e voi battisti e voi presbiteriani o nazareni, pellegrini della santità e tutti voi. La stessa cosa, sono andati proprio fuori, la stessa identica cosa uno dell'altro. Eccovi, madre di prostitute. La vostra denominazione, fin tanto che iniziarono al quartier generale, che differenza faceva? Vedete? Fa moltissima differenza. Non iniziò mai quel quartier generale. Potrebbe iniziare al vostro quartier generale qua giù, ma non quello lassù. Dipende da dove venite. È vero. Ora, non penso che abbiamo tempo per prendere quest'altro. Forse è meglio che lo lasci per la mattina. Benissimo, prendiamo solo questa brevissima. Abbiamo qui battesimo in acqua, abbiamo anche predestinazione e... Oh, molte cose, perciò prendiamo solo questa piccola breve delle donne predicatrici e prendiamo questa. Ora, signora predicatrice, non voglio ferire i tuoi sentimenti, ma voglio dirti qualcosa. Tu non hai un minimo di scrittura, niente nella Bibbia. Sì, so dove stai arrivando e ho avuto tutto il tuo, sì, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno. Ora, se il tuo pastore non sa cosa significhi il nome profetizzare, egli non sa niente. Non ha molto diritto dietro il pulpito se cerca di dirti di essere una predicatrice. Capite? Perché ciò assolutamente è condannato dalla Genesi ad Apocalisse. Ora lasciate che vi mostri questo. Vedete? Ora voglio che mi giriate in 1 Timoteo 2:11. Girate giusto qui e scopriremo questo ora. E lo prenderemo qui pure, il vostro Atti 2. Sì, e solo ascoltate qui quello che la scrittura ha da dire su questo argomento. Ora qualcuno continuava a dire, beh, fratello Branham, sei solo un vecchio che odia le donne. Non sono uno che odia le donne, sono un... solo non mi piace vedere le donne che cercano di prendere un posto che non gli spetta. Ricordate il cantiere navale Howard quassù, uno dei più affermati cantieri navali che ci sia sul fiume Ohio. Vi misero una donna a capo. Guardate cosa accadde. Danno alla donna il diritto di voto. Guardate cosa è accaduto. Lasciate che vi dica subito, per non riprendere severamente solo le donne. Voglio che gli uomini capiscano che in questo anche voi ci siete dentro. Ma lascia che ti dica qualcosa, fratello. Questa nazione è una nazione della donna. Lo proverò tramite voi, tramite la scrittura, tramite qualsiasi cosa lo vogliate dimostrato. E questo, cosa appare sulla nostra moneta? Una donna? Dove viene trovata lei? In Apocalisse, qui, la vedete. Lei è pure il numero 13, tutto quello che lei iniziò, 13 stelle, 13 strisce, 13 colonie, 13, tutto era 13 dal principio. Appare nel capitolo 13 di Apocalisse, una donna, 13. E nel 1933, quando tenevamo riunioni quassù, dove si trova ora quella Chiesa di Cristo, la vecchia casa massonica, la visione del Signore mi venne quassù e predissi che la Germania sarebbe sorta e avrebbe messo là quella linea Maginot. Molti di voi lo ricordate. E come sarebbero stati tutti fortificati là dentro e gli americani avrebbero avuto una grande sconfitta proprio là, a quella linea. E dissi anche cosa sarebbe accaduto e riguardo a Roosevelt e quelle cose, come lui si sarebbe candidato e avrebbe fatto quel quarto mandato, perfettamente proprio esattamente come accadde. E dissi anche che le macchine avrebbero continuato a diventare più simili ad un uovo, finché negli ultimi giorni sarebbero state proprio a forma di un uovo. E dissi, avverrà che quelle macchine non saranno guidate da un volante, sarà qualcos'altro che le guida. Sono quelle macchine che stanno facendo uscire proprio ora. Un telecomando per sicurezza. Corretto. Non si sarà in grado di entrare in una città, poi una zona a 20 miglia, si può andare solo a 20 miglia. Non si può investire un'altra macchina perché è un controllo a distanza, vedete? Sta andando in quel modo proprio ora. E dissi, ricordate, in quel tempo, prima che venga il tempo della fine, che una donna, ora tutti voi, tenete questo annotato. Ci sarà una grande potente donna che appare, o è presidente o dittatore, o una gran donna potente in questi Stati Uniti e affonderà sotto l'influenza delle donne. Ora, ricordate, è così, dice il Signore. Vedete? E lei sbaglia. E a cosa si è data? Lasciate che ve lo dica. Siate spirituali, lasciate, apritevi, guardate. Perché sta facendo così? Per dare alla Chiesa cattolica un posto in cui entrare. Capite? Voi adorate queste stelle del cinema e tutte queste altre diverse cose qui fuori. Ricordate il sermone che predicai? Mergi, lo ricordi? Anni fa, sulla l'invasione degli Stati Uniti per rovesciare il governo americano. E come dissi che sorse a Parigi dopo che li salvammo lassù da quelle donne, vino e divertimento, e si accese proprio giù a Hollywood. Ora, anziché noi mandarli a Parigi a prendere modelli, li mandano qui a prendere modelli. Cosa ha fatto ciò? Esso ha... Noi non permettevamo ai nostri figli di andare al cinema, ma è entrato dritto nella televisione. Ha continuato proprio a procedere fuori e ha contaminato tutta la cosa. Continua proprio a farla procedere fuori. Ed eccoci oggi, tutti, le ragazzine e ragazzini, tutti un po' uguali a questi attori della televisione. Di che si tratta? Si sta facendo strada. Ragazzo, una donna di pessima fama può mandare più persone all'inferno di tutti i locali di contrabbando che si potrebbero mettere in una città. Proprio così. Osservatela andare per la strada con gli abiti tutti ridotti al minimo. Non importa chi sia l'uomo. Se è un uomo normale e sano, quando guarda la donna, certo avrà qualcosa che gli passa sopra. Ora, siate davvero onesti. Non mi importa. Io ho ricevuto lo Spirito Santo da anni. Non si può guardare una donna e lei mezza vestita. Io porto una piccola croce nella mia macchina. Molti di voi l'avete vista. Qualcuno mi ha detto... Sei un cattolico? Dove mai i cattolici hanno un'opzione sulla croce? La croce significa cristiano. Quei piccoli vecchi Santa Cecilia e altro sono il marchio del cattolicesimo. Noi non crediamo in cose come quelle, crediamo in Cristo. Loro hanno ogni tipo di persone morte che adorano. Si tratta di un'alta forma di spiritismo. È tutto ciò che è adorazione dei morti. Niente del genere, no. Chiesi a quel sacerdote, dissi, perché allora se Pietro fu il primo papa? Disse proprio così. Dissi, allora perché Pietro disse, non v'è nessun altro mediatore tra Dio e gli uomini, solo quell'uomo Gesù Cristo. E voi avete 5.000 donne morte e tutto il resto che fate mediatori. Ora cos'è accaduto? Eccovi, non hanno una risposta perciò. Proprio così. Ora alcune loro dottrine, le loro false dottrine, un mucchio di falsi profeti protestanti si sono presentati e insegnando quello e voi, gente protestante, lo state ingoiando. È esattamente così. denominazioni e forme di battesimi e diversi ordini e cose attraverso cui state passando che sono assolutamente non scritturali e contrario a ciò nella scrittura, tuttavia lo accettate, è la verità. Ora ascoltate questo riguardo alle donne predicatrici. Benissimo. Prima Timoteo, voglio prima Timoteo 2:11. Ora ascoltate cosa essa dice qui. Le vostre donne imparino con silenzio in ogni soggezione, ma io non permetto alla donna di insegnare o d'usare autorità sopra il marito, ma ordino che stia silenziosa. Non sono responsabile di averlo messo lì dentro, sono responsabile di dirvi che è lì dentro, capite? Capite? Le vostre donne imparino con silenzio e siano in ogni soggezione. Se mai andaste in una chiesa ortodossa e le osservate, vedete? Capite? Ma io non permetto alla donna di insegnare o di usare autorità, sia pastore, diacono o qualsiasi cosa del genere, sopra il marito. Vedete, usare autorità sopra il marito, ma ordino che stia in silenzio, perciò che Adamo fu creato il primo e poi Eva. Sapevate? Ora ascoltate, donne. Voi, brave, rette donne cristiane, siete la miglior cosa che Dio potesse dare a un uomo, altrimenti gli avrebbe dato qualcosa di diverso. Sì, signore. Vedete? Una donna non era nemmeno nella creazione originale. La donna non è un prodotto creato da Dio. Lei è un derivato di un uomo. Dio fece l'uomo, sia uomo che donna, e li separò. E dopo che l'uomo aveva già vissuto sulla terra e aveva dato il nome alle bestie e vissuto qui molto tempo, egli prese una costola dal fianco d'Adamo come un derivato e da ciò formò una donna. Adamo fu creato il primo e poi Eva. Ora state attenti, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, fu in cagion di trasgressione. Dio prese l'uomo, il diavolo prese la donna. Guardatelo proprio dritto in faccia. Cosa ne sta facendo oggi? Guardate la vera chiesa di Dio. Dirà Gesù, l'anticristo dirà Maria. Osservate quegli spiriti. Vedete? Eccoli. Ave Maria, Madre di Dio, benedetta sei fra le donne, prega per noi peccatori ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, prega. Oh mio Dio. Vedete? Eccovi, donna, il soggetto del diavolo. Cristo, l'oggetto d'adorazione, è l'unico. Eccovi, eccovi. Adamo fu formato il primo e poi Eva. Adamo non fu sedotto. E come potreste avere una donna pastore, diacono? Adamo non fu sedotto, ma la donna fu sedotta. Lei lo fu per davvero. Lei non pensò di sbagliare, ma sbagliò. La donna, essendo stata sedotta, fu in cagion di trasgressione. Perché lei, ogni volta che un funerale passa per la strada, l'ha causato una donna. Ogni volta che un bambino ha gridato, l'ha causato una donna. Ogni volta che qualcuno è morto, l'ha causato una donna. Ogni capello grigio, l'ha causato una donna. Tutto è la morte, una donna l'ha causato. Tutto ciò che è sbagliato, l'ha causato una donna. E poi metterla a capo della chiesa, pastore, o vescovo a volte. Si vergogni. Ora lasciate che vi faccia andare in questo un altro, giusto fra un minuto, vedete? Ora giriamo in Prima Corinzi 14:32 lì e vediamo qui cosa dice Paolo e poi andremo dritti a un altro, giusto fra un minuto. E poi non voglio trattenervi per troppo tempo, perciò se sarete così stanchi nella mattinata non potete ritornare. Benissimo, voglio leggere. Quanti credono che Paolo fosse un insegnante ispirato? Ora ricordate, Paolo scrisse questo anche a Timoteo. Vedete? Quello, ora, Prima Corinzi 14:32. Ora iniziamo proprio qui e cominciamo a leggere qui 14:34, credo. Taccianzi le vostre donne nelle raunanze della chiesa. Avete sentito cosa ha detto? Tacciansi le vostre donne nelle raunanze della Chiesa, perciò che non è loro permesso di parlare, ma debbono essere soggette. Avete una lettura a margine di ciò? Se ci siete, ripercorretela e vedete se non riporta Genesi 3:16. Quando Dio parlò a Eva, perché lei aveva dato ascolto al serpente, anziché a suo marito, che lui avrebbe signoreggiato su di lei tutti i giorni della sua vita. Come può la donna venire a signoreggiare sull'uomo, essere pastore o diacono, quando la Bibbia ha detto sia soggetta, proprio come fu al principio, quando egli, Dio non può cambiare. Non si può far dire alla parola una cosa qui e un'altra cosa quassù. Non lo fa, è la stessa cosa ogni volta. Perciò, al principio, ecco dove, prima che questo sia finito, se ho la possibilità, voglio chiarirvi quella questione di matrimonio e divorzio. Non l'ho ancora fatto in questa chiesa. Ma osservate questo doppio patto. Uno dice che lei può sposarsi, un altro ha detto che non possono sposarsi, e questo dice questo, quello o l'altro. Aspettate solo un minuto e vedrete cosa dice la Bibbia quando ci arriviamo. Capite? Benissimo, ora state attenti qui. Tacciansi le vostre donne nelle raunanze della Chiesa. Non è a loro permesso di parlare, ma debbono essere soggette come ancora la legge dice. Poi, nel Vecchio Testamento, non era consentito loro di parlare perché Paolo ha detto qui che non era loro consentito. È giusto? Tacciansi le vostre donne, sono soggette. Ora, se scorrerete la vostra lettura a margine lì, vi riporterà Genesi 3:16, vedete? Benissimo. Sotto, come sotto la legge. E seppur vogliono imparare qualche cosa, domandino ai loro propri mariti in casa. Perciò che è cosa disonesta una donna di parlare in chiesa. Cosa? Ora guardate quel punto interrogativo su tutte le vostre Bibbie, su quel cosa? Cosa portò Paolo a dirlo e ad agire in quel modo? Ora, semmai vi procurerete le lettere che i Corinzi scrissero a Paolo, ora potete procurarvele in qualsiasi buona libreria, vedete, che i Corinzi scrissero a Paolo. Scrissero e gli parlarono dopo che queste donne che si erano convertite avevano una dea lassù, si chiamava Diana, e anche lei era di Efeso. E i Corinzi adoravano la stessa cosa perché era un'adorazione pagana. E un giorno trovarono una pietra nel campo, sembrava la figura di una donna. Dissero, Dio è una donna e lei ha lasciato cadere la sua immagine fino a noi. E il loro tempio era ben oltre il tempio di Salomone, hanno detto gli storici. Oh, era tutto di marmo intarsiato d'oro, dove il tempio di Salomone era fatto di cedro intarsiato d'oro. Vedete? Ed era ben oltre esso. E così, allora, se Dio fosse stato una donna, beh, certo, avrebbe potuto avere sacerdotesse. Certo, se Dio è una donna, allora la predicatrice va bene. Ma Dio è un uomo. La Bibbia ha detto che egli era un uomo ed è un uomo, capite? E se Dio era un uomo, allora deve essere uomo. Ora notate qui cosa? Ora alcune di quelle sacerdotesse, quando si convertirono dal paganesimo al cristianesimo, pensavano di poter mantenere il loro ufficio come predicatrici. Passarono semplicemente dall'altra parte. Se là predicavano di Diana, vennero qui a predicare di Cristo. Egli disse, cosa? La parola di Dio è proceduta. Ascoltate solo questo. Fratello, come possono i ministri fare così? 36 versetto. Cosa? La parola di Dio è la proceduta da voi? Ovvero è la pervenuta a voi soli. Se alcuno si stima essere profeta spirituale, non deve nemmeno essere un profeta. Solo un uomo che pensa spiritualmente. Riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Credete questo? E se egli, se uno è ignorante, sialo proprio. Ora, questo è proprio il più chiaro che sappia porlo. Vedete? Egli disse, se qualcuno è un uomo spirituale o un profeta, riconoscerà che quello che scrivo qui sono i comandamenti del Signore. Ma disse, se egli sarà ignorante, sia proprio ignorante. Vedete? L'unica cosa che potete fare, vogliono procedere verso ciò, voi semplicemente dovete lasciarle andare, perché lui l'ha visto cominciare lì. E una donna mi parlò, disse, oh Paolo, era solo un vecchio che odiava le donne. Non era uno che odiava le donne, sapete, Paolo era l'apostolo e per la chiesa gentile. Guardate qui, sapevate che Paolo, quanti credono che è quello che predicò Paolo? È quello che lui disse qui. E Paolo disse, voi dite, beh, aspetta un minuto ora, fratello Branham, solo un minuto. Ora, il nostro vescovo dice che va bene, il responsabile generale, le assemblee dicono che va bene, il vescovo dell'unità dice che va bene. Non mi importa cosa dicano loro, è falso, e vi ho detto che lo avremmo colpito fortemente, e falsi profeti avrebbero detto così. Perché la Bibbia ha detto se alcuno si stima essere spirituale o profeta, riconosca che quello che dico sono i comandamenti del Signore. E se il suo spirito non testimonia quella parola, è un falso profeta dall'inizio. Preferirei essere uno che odia le donne piuttosto che uno che ama le donne. Far passare roba come quella, tollerare roba come quella nella chiesa di Dio, contraria alle ordinanze di Dio. E Paolo disse, prendete Galati 1:8. Paolo disse, se un angelo del cielo evangelizzasse oltre a ciò che vi ho evangelizzato, sia anatema. Ora cosa farete di ciò? Ora dite, che ne pensi di dove essa ha detto i vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno? In Gioele. E dove Pietro citò nel giorno di Pentecoste? È esattamente così. Sapevate nel Vecchio Testamento che l'unico modo, e l'unico modo ora, attraverso cui chiunque possa entrare nel patto per Abramo, era quello a cui fu data la promessa. E il suggello della promessa era per circoncisione. Quanti sanno questo? Quello era Dio che confermava. Come un fratello battista, lui disse, fratello Branham, beh, noi battisti abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Io dissi, quando l'avete ottenuto? Disse, nell'ora in cui abbiamo creduto. Dissi, Paolo disse, avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? Vedete? Io dissi, ora voi battisti venite a prendere un po' di quello e parleremo con voi di una sicurezza eterna. Dissi, ma beh, dove lo prendete in quel modo, vedete? Disse, lo avete ricevuto dopo che avete creduto? Essi erano credenti e avevano giubilo e gioia e tutto il resto. Non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. Paolo disse che non l'avevano ricevuto, vedete? Avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? Dissero, non sappiamo se vi è uno Spirito Santo. Disse, allora come siete stati battezzati? Essi dissero, noi siamo stati battezzati, ma falsamente, vedete? Perciò dovete essere ribattezzato di nuovo. Bene. Ora, notate questo, ora, che queste donne predicatrici, quando arrivarono, pensarono che avrebbero ricevuto la loro autorità, ma non è assolutamente permesso da Dio farlo. E lasciate, proprio mentre ci troviamo giusto su questo argomento qui, queste donne, vedete, ed adesso ora, lui disse, se c'è qualcuno fra voi che è spirituale o un profeta, riconosca che ciò che scrivo sono comandamenti del Signore, ma se lui è ignorante, sia proprio ignorante. Ed ecco perché questo tabernacolo non appoggia e non ordina donne predicatrici, donne diacono o qualsiasi cosa che una donna faccia come ufficio di questa chiesa. È perché questa scrittura sta qui ed è nuda e cruda. Ora, la Bibbia ha detto, i vostri figlioli e le vostre figliuole profetizzeranno. Ora, cosa significa la parola profetizzare? Andatelo a cercare. Significa dire qualcosa sotto ispirazione o predire qualcosa. È una parola composta. Proprio come santificare significa essere nettato e messo da parte per il servizio. Vedete? Ovvero, è una parola composta che significa più di una cosa, come ne abbiamo molte nell'inglese, qui, come diremmo la parola tavola. Beh, cosa significherà tavola? Dite, Beh, significa che ha pagato la sua tavola. No, mai. Intendeva dire che ha forato. No, mai. Intendeva dire che si è annoiato. Ovvero, vedete, solo una parola si deve sapere di cosa si sta parlando. Vedete? Ed ecco come accade con questa parola composta, dove i vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno. Ora, l'unico modo in cui Dio, questo Battista, disse: beh, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, io dissi: allora quando l'abbiamo creduto? Dissi: ora, vedete, disse, Dio diede ad Abramo il... disse, Abramo credette a Dio. Ecco come lo pose. Disse, Abramo credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. Quanti sanno che è la verità? Ora, osservate come facilmente Satana può farlo passare inosservato su un fratello, vedete? Davvero facilissimo. Ora, quella è scrittura. Fratello, ti dico, in questo quassù dovresti essere unto prima di entrare in questo, dovresti entrare in un luogo segreto e pregare. Le persone dicono, perché non esci ad incontrare le persone? Fratello, se parlerai alla gente o insegnerai loro, faresti meglio a rimanere da solo con Dio per un poco prima di entrare in quel pulpito? Certamente, vedi, perché Satana è scaltro, molto scaltro. Egli disse, ora, notate, disse, Abramo credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. Proprio così, disse, ora, cos'altro può fare Abramo se non credere? Dissi, è tutto ciò che poté fare. Disse, quanto più potete fare voi o fare qualcun altro se non credere? Io dissi, è tutto quello che possiamo fare. Ma guarda, fratello, poi Dio riconciliò, ovvero riconobbe la fede di Abramo. Gli diede il suggello, un segno della circoncisione, quale suggello del patto. Capisci? Gli diede, disse, ora Abramo, io riconoscerò la tua fede, perciò ti darò un segno ora che io ti ho ricevuto. Perciò circoncisa Abramo e quello fu un suggello del patto. E ora, in questo giorno, ora una donna non poteva essere in quel patto, solo una donna sposata. Scopritelo, non si poteva circoncidere una donna, perciò dovevano entrare, così lei e suo marito sono uno. Non sono più due, sono uno. Quanti lo sanno? La scrittura lo dice. Così lei, essendo sposata, allora diventava uno. È andata avanti fin qui e guardate qui in Timoteo. Ha detto la stessa cosa. Ha detto, ora, ma pure sarà salvata partorendo figliuoli se continua in fede e santificazione con tutta onestà. Ora, ma allora la circoncisione del Vecchio Testamento era nella carne, ma in questo Nuovo Testamento Gioele disse, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno. Ora, la parola profetizzare non significa insegnare. Il profetizzare significa o raccontare un'esperienza sotto ispirazione o predire qualcosa che sta per accadere. E sappiamo che c'erano profetesse nel Vecchio Testamento, non potevano mai parlare apertamente nell'edificio, parlare apertamente nella chiesa, nella congregazione, come insegnante. Ma lei, Anna e molte di loro nel Tempio erano profetesse ed erano... Miriam era una profetessa o qualcosa del genere. Aveva lo spirito su di lei, è vero, ma aveva i suoi limiti di posizione. Le donne oggi possono essere profetesse. Assolutamente, ma non insegnanti e così via, dietro il palco, qui. Voi fate sì che la Bibbia si contraddica. La Bibbia non può dire una cosa qui o un'altra cosa qua. Deve dire la stessa cosa ogni volta, o essa non è la parola di Dio, vedete? Perciò i vostri figlioli e le vostre figliuole profetizzeranno. Significa che o prediranno o testimonieranno. Ora, andatelo a cercare e prendete il dizionario biblico e vedete se non è corretto. I vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno. Ora, la Bibbia parla anche di una donna che si finse così o asserì che lei... Questo funzionerebbe sia con la Chiesa Cattolica e funzionerebbe anche con questo soggetto di cui parleremo ora. Giriamo al libro di Apocalisse e prendiamo il secondo capitolo e il ventesimo versetto proprio mentre ci troviamo qui vicino. Così che possiate notare qui e vedere proprio quanto diabolica possa essere quella cosa, parlando in questi ultimi giorni, cosa accadrà, come queste... Cosa sarà questa donna? Ricordate, la Chiesa Cattolica è una donna. L'abbiamo appena letto, vero? Ascoltate questo ora, quanto essa dice, Apocalisse 2:20. Ora, ma egli sta parlando a questa chiesa di Tiatiri, vedete? Ora, ma che è la chiesa del Medioevo, là, attraverso i secoli bui. Ora, ma ho contro a te alcune poche cose, cioè che tu lasci che la donna Isabel, la quale si dice essere profetessa, insegni e sottometta i miei servitori e fornichi e mangiar dei sacrifici degli idoli. Vedete? Ora, se fate mai caso, osservate quest'epoca della Chiesa, poi concluderemo. Poi al mattino prenderemo queste altre cose. State attenti, sotto i candelieri d'oro del tabernacolo ebraico, all'interno del pane, del cospetto e così via, c'erano 7 candelieri d'oro. Tutti voi lo sapete, vedete? Ci sono 7 epoche della Chiesa, ciò parla di 7 epoche della Chiesa. Una luce. Ora, se notate in Apocalisse 1, troviamo Gesù che sta nelle 7 epoche della Chiesa, i 7 candelieri d'oro. Quando lui si girò e vide uno simigliante al figlio dell'uomo che stava in piedi, vestito com'era. Era la sposa che stava nei candelieri tratta fuori. Ora, il Vecchio Testamento, essi prendevano questo candeliere e l'accendevano, prendevano l'altro candeliere e da quello l'accendevano, accendevano quello uno dall'altro in quel modo, finché facevano tutti i 7 candelieri. Se noterete al principio, quando Dio cominciò a occuparsi dei giudei ed essi passarono per l'epoca d'oro e poi l'epoca più buia dei rapporti dei giudei che Dio ebbe con i giudei fu durante il regno di Acab. E se noterete leggendo quell'epoca della Chiesa lì, egli ci ritorna dritto di nuovo. Disse, ora poche cose fa, e disse, ora proprio in quell'epoca buia, 1500 anni lì, ovvero al tempo di Acab prima e i giudei. L'epoca più buia che ebbero quando Acab sposò Isabel e portò l'idolatria in Israele e fece adorare tutte le persone secondo Acab, secondo l'idolo di Isabel. Ricordate, presero e edificarono idoli di Astarte e smontarono gli altari di Dio. Ed Eliseo gridò, lui era l'unico e Dio ne aveva ancora 700 che non si erano mai inchinati a Baali. Lo ricordate? È quel simbolo di quella chiesa eletta che viene fuori. Vedete lì? Vedete com'è? Ora, in questa chiesa, se noterete la prima chiesa, la chiesa di Efeso, era una chiesa grandiosa. Egli disse, tu hai ancora luce. E se notate, ogni chiesa comincia ad affievolirsi, finché si giunse a Tiatiri. Poi, i 1500 anni, poi si uscì dall'altra parte e hai solo un po' di luce. Rafforza ciò che hai per tema che il tuo candeliere non sia rimosso. E va avanti poi fino all'epoca della Chiesa di Filadelfia e poi nell'epoca della Chiesa di Laodicea. Ora, ecco la bellezza. Oh, my. Io amo davvero questo, fratello Smith. Vedete? Guardate questo. Ora, in quest'epoca della Chiesa, come abbiamo esaminato a fondo, ora osservate questo. La prima epoca della Chiesa fu la Efeso, l'epoca della Chiesa di Efeso. Ora, ognuna di quell'epoca della Chiesa, finché si arrivò a questi 1500 anni, se noterete, leggetelo ora quando andate a casa stasera, se avete avete tempo, o presto nella mattinata prima di venire in chiesa, il primo, secondo e terzo capitolo di Apocalisse. Scoprirete a ognuna di quell'epoca della chiesa. E gli disse: hai un po' di forza e non hai rinnegato il mio nome, finché egli giunse a questi 1500 anni di Tiatiri, l'epoca buia. Poi uscì dall'altra parte e disse: tu hai nome di vivere, eppur sei morto. E queste, nessuna di queste altre epoche della Chiesa, quella o l'epoca della Chiesa di Filadelfia, non presero mai più quel nome, non ricevettero mai quel nome, perché uscirono durante questo periodo di tempo. Ora, oh, come potremmo attribuire a ciò quei falsi insegnamenti ora? Proprio lì dentro vi fa vedere che una madre, la Chiesa Cattolica, la madre di tutto ciò, come lei sia madre, mistero, Babilonia. Ed ecco, guardate, quest'epoca della Chiesa qui, quando lei venne fuori, aveva un po' di luce, poi andò ad affievolirsi sempre di più e poi entrò in un'organizzazione qui, nel passato, questi 1500 anni. E lei ora è venuta non come la Chiesa del Signore Gesù Cristo, ma come la Chiesa Cattolica. Come venne fuori Lutero? Come la Chiesa Luterana. Come venne fuori la Battista? Come la Chiesa Battista. Non il suo nome, non il suo nome, un altro nome. Tu hai un nome, perché non vi sia alcun altro nome che sia dato sotto il cielo, per il quale si possa essere salvati, solo il nome di Gesù Cristo. Tu hai nome di vivere, eppur sei morto, cioè con quella denominazione. Oh, io sono presbiteriano e sei morto. Oh, sono battista e morto. Sei vivo solo quando prendi vita in Cristo Gesù. Proprio così. I vostri falsi battesimi, acqua, falso battesimo a spergere, versare, anziché immergere, usando Padre, Figlio e Spirito Santo al posto del nome del Signore Gesù Cristo. Tutte quelle false cose che si fanno proprio avanti, la Bibbia ne parla, come si riversa in esso il più forte possibile. E qui tolleriamo proprio con loro, beh, la mia Chiesa crede a esse in questo modo, ma la Bibbia dice questo, vedete? Niente del genere, non esiste una tal cosa, e in nessun posto nella Bibbia hanno mai tirato fuori la lingua e preso la Santa Eucaristia, e il sacerdote beve il vino e lo chiama Spirito Santo. Mai nella Bibbia hanno mai stretto la mano e dato la mano destra d'associazione e l'hanno chiamato Spirito Santo. Mai nessuno si è alzato e ha detto: ora io sono un credente e ricevo lo Spirito Santo. Se fosse, ecco come Atti 2 dovrebbe dire: e quando il giorno di Pentecoste era pienamente giunto, lungo la strada giunse un sacerdote romano e aveva il suo colletto girato. Si avvicina, disse: tutti voi tirate fuori la lingua ora e prendete la Santa Eucaristia, la prima comunione. Non sarebbe in quel modo che si legge Atti 2? Beh, voi protestanti siete altrettanto sbagliati. Tornate lì e dite: ora verremo verso di voi, metodisti. Li metteremo sul lato destro, anzi, daremo loro la mano destra d'associazione e 6 mesi di prova. Dove leggete questo in Atti 2? Vedete? Dove lo prendete? Capite? Essa ha detto: quando tutti erano insieme di pari consentimento, lì non salì mai un vescovo e fece questo, e lì non salì mai un sacerdote e fece questo, ma si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove si sedevano. Ecco il modo in cui lo ricevettero. Sì, Signore, come un vento impetuoso che soffia, che proveniva dalla gloria, non sulla strada o da una denominazione. Tu hai nome di vivere, eppur sei morto. Vedete, i vostri credi e denominazioni hanno escluso Dio lontano in quel modo, al punto che noi crediamo questo e crediamo che i giorni dei miracoli sono passati. È un falso profeta che dice questo. È un falso profeta che vi dice che potete stringere la mano e ricevere lo Spirito Santo. È un falso profeta che vi dice: ricevete lo Spirito Santo quando credete. È un falso profeta che vi dice: dovreste essere bagnati e aspersi anziché essere battezzati. È un falso profeta che vi dice di essere battezzati nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, quando non c'è nessuna scrittura perciò nella Bibbia. Proprio così. Non c'è una scrittura nella Bibbia che vi dica di essere battezzati dove qualcuno sia mai stato battezzato unicamente nel nome di Gesù Cristo. Solo i discepoli di Giovanni e dovettero venire, essere ribattezzati nel nome del Signore Gesù Cristo per ricevere lo Spirito Santo. Proprio così. Ora, quella non è una dottrina dei Gesù solo. Conosco la dottrina dei Gesù solo. Non lo è. È solo dottrina della Bibbia. Proprio così. Ma eccovi, cosa ne fate? Lì sta la vostra mamma, lì sta la mamma di quei credi. Ora riguardate dritti nella Bibbia e ditemi dove qualcuno fu mai asperso. Metodisti, presbiteriani, cattolici, ditemi dove una persona fu mai aspersa nella Bibbia. Ditemi dove ad uno gli fu mai versato acqua nella Bibbia in remissione dei peccati. Citatelo! Riuscite a trovarlo? Se potete, venite da me ed io camminerò per questa strada con un cartello sulla schiena e dirò: un falso profeta, mi sono sbagliato. Oppure trovate un punto in tutta la Bibbia dove qualcuno fu mai battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, come l'80% di voi è stato battezzato. Trovatemi una scrittura dove qualcuno fu mai battezzato così. Io mi metterò un cartello sulla schiena: falso profeta, e camminerò per la strada con questo così. E fatemi vedere dove qualcuno fu mai battezzato nella nuova chiesa che non dovette venire ed essere ribattezzato in, non nel nome di Gesù soltanto, ma nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Proprio così. Vedete se non è giusto. E qui cos'è? Lei era una madre di prostitute. Cosa fu che la rese una prostituta? Cosa la rese una meretrice? La sua dottrina. Cosa le rese una prostituta? La sua dottrina. Ed ecco perché noi non tolleriamo le loro denominazioni e i loro dogmi. Noi rimaniamo leali con questa Bibbia. Io non so quanto diligentemente la viviate, ma essa vi viene insegnata ad ogni modo. Esatto, ciò sta a voi. Io non posso farvela vivere, posso solo dirvi qual è la verità. Ecco perché non siamo una denominazione. Io non vorrei che ci macchiassimo di farci coinvolgere da una cosa come quella per accettare qualche tipo di dogma. Preferirei prendere la via con i pochi disprezzati del Signore. Preferirei rimanere lindo e puro dinanzi alla parola di Dio e rimanere lì e dire: non c'è il sangue di nessun uomo sui miei abiti. Ecco perché stiamo al tabernacolo Branham. Ecco perché non siamo delle assemblee. Ecco perché non siamo dell'unità. Ecco perché non siamo dei Gesù solo. Ecco perché non siamo metodisti. Ecco perché non siamo battisti. Solo un piccolo tabernacolo qui. Non abbiamo affatto una denominazione. Siamo liberi in Cristo. Ecco perché rimaniamo nel modo in cui rimaniamo. E Dio ci ha benedetto. Dio che ci aiuta. Ora possiamo dirvi perché prendiamo la comunione, vi diciamo perché facciamo il lavaggio dei piedi, perché non permetteremo ai nostri membri di farlo se sappiamo che essi sono nel peccato. Ecco perché queste ultime 2 o 3 settimane sono andato da un membro all'altro, anche dove avete avuto le vostre piccole storie in giro. Andando in giro uno non parlava all'altro e si evitavano per la strada e giravano la testa. Vergognatevi! Chi ha preso il benedetto calice di Dio su questo, l'altare qui, e vi chiamate fratelli e sorelle e poi vi sentite al telefono e sparlate l'uno con l'altro? Non siete adatti ad essere chiamati cristiani quando siete in quel modo. Esatto! State lontano da quei telefoni. Se non potete parlare bene di qualcuno, non parlate affatto. Ricordate, Dio vi riterrà responsabili. Finché quel genere di spirito è in voi, sapete di non essere a posto con Dio. Se non sentite, se uno è nell'errore, andate da lui e siate riconciliati. Se non potete essere riconciliati, portate qualcuno con voi. Non meraviglia che Dio non possa disciplinare la sua Chiesa, perché non state agendo bene. Invece di sentirvi al telefono e parlare di questo, di cosa è accaduto, e piccoli culti e così via in giro, così, anziché fare così, perché non fate quello che dice la Bibbia? Se un fratello è stato colto in un errore, andate da lui e vedete se non potete riconciliarvi con lui. Beh, ora lui me lo ha fatto, non mi importa cosa abbia fatto, andate da lui comunque. E se non ha detto che lui venisse da te, andate voi da lui se sbaglia. Voi dite, beh, lui ha sbagliato, lui dovrebbe venire da me. Non è quello che la Bibbia ha detto? La Bibbia ha detto che tu vada da lui. Se sbaglia, andate da lui. E poi, se non vi darà ascolto, allora portate qualcuno con voi come testimone. E poi, se non vorrà vedere quel testimone, allora dite, ora porterò il tuo pastore. Allora gli parlerete, direte, lo dirò alla Chiesa, e fra 30 giorni da ora, se voi, fratelli, non l'avete messo a posto, questo fratello qui è favorevole a riappacificarsi, tu non vuoi farlo, e se non rimedierai a ciò entro 30 giorni, allora cosa accadrà? Non sei più uno di noi. La Bibbia ha detto, se non ascolterà la Chiesa, allora siavi come il pagano o il pubblicano. Vedete, finché un fratello è sotto quella protezione della Chiesa, il sangue di Cristo lo sta proteggendo. Ecco perché non abbiamo la Chiesa che avanza nel modo in cui agisce. Ora, esatto, questa è la dottrina della Chiesa Battista, cioè del Tabernacolo Branham. Qui, se lo farete... Vedete, perché non può, avete qui, diciamo, per esempio, due uomini, diciamo, Leo ed io, mi avrete, e io dico, beh, lui ha sbagliato con me, ciò non fa alcuna differenza, io sono tenuto ad andare da lui. Beh, lui è un membro di questa chiesa, è diventato un cristiano, prende la comunione qui, alla balaustra, con me, e siamo stati battezzati nel nome del Signore Gesù, abbiamo camminato retti come fratelli, uno dinanzi all'altro, poi accade qualcosa. Non è l'uomo, il 90% delle volte è il diavolo che si intromette fra le persone. Non sono le persone, è il diavolo. E finché lasciate che il diavolo faccia così, state facendo del male al vostro fratello. Proprio così. Dunque, se qualcosa non va fra Leo e me, andiamo a metterlo a posto. E se vedete che c'è qualcosa, è vostro dovere venire da noi e dire, voi due ragazzi, venite qui e accordatevi, metteremo a posto questa faccenda. Ora, poi, se lui viene lì e lì si viene a sapere, allora eccoci. Io dico, beh, per prima cosa, se noi non riusciamo a metterci d'accordo, allora tu vieni in chiesa in quel modo. E poi, finché non fate niente in merito a ciò, però il sangue di Gesù Cristo ci protegge entrambi, vedete? Ma poi, quel vecchio cancro comincerà un altro cancro, e quel cancro comincerà un altro cancro, e tutta la cosa sarà malata dappertutto, tutta la Chiesa. Poi è arrivato un punto in cui venite in chiesa, è proprio così freddi, dovrete far venire il custode per far rompere i ghiaccioli prima che la congregazione possa entrare. Ora sapete che è vero, è freddi, qualcuno si siede qui, sapete, e non dice proprio niente. Beh, una volta eravamo così spirituali, cos'è accaduto dunque? Andavate bene, qual è stato il problema? Vedete, il vostro peccato vi separa, e Dio ve ne riterrà responsabili, fratelli. Ora metterò a posto questa cosa. Niente di sbagliato in me, niente di sbagliato in Leo, è il diavolo che si è intromesso fra noi, proprio così. Mettete la cosa a posto. Andate da lui, poi se lui non ascolterà, o io non ascolterò in qualunque modo sia, allora ditelo alla Chiesa. Se lui non viene per essere riconciliato a quella Chiesa entro 30 giorni, allora lui è fuori da sotto la protezione di Gesù. Lo sciogliamo, Esattamente così. Allora guardate cosa avviene. Allora lasciate che Dio disciplini. Voi togliete le mani. Avete fatto il meglio che potevate. Allora lasciate che Dio lo abbia per un poco e glielo consegnerà al diavolo. Allora lui verrà. Se non viene, la sua vita è solo di breve durata. Ricordate nella Bibbia dove c'era un fratello che non voleva mettersi a posto con Dio? Quanti si ricordano il caso? Viveva con la madre adottiva e non riuscivano a farlo mettere in ordine. Paolo disse: consegnatelo al diavolo, alla perdizione. Trovate in Seconda Corinzi che lui si mise in ordine. Ho un fratello, un buon amico, mi piace qui chiamarlo per nome, un fratello predicatore. E questo fratello predicatore si chiama fratello Rasmussen. Molti di voi ministri seduti qui stasera, il suo nome è sui vostri giornali, è quell'interdenominazionale di Chicago. E guardate, aveva un figlio, un ministro, e andò a sposare una ragazza cattolica e cominciò in quel modo. E avrebbe fatto questo, quello e l'altro e tutto. Finirono in un guaio. E suo papà andò da lui, disse: ora guarda, figliuolo, sarai riconciliato? Disse: papà, lui aveva chiamato la loro chiesa un mucchio di santi rotolanti. Suo papà. Ora, guarda, metterai a posto quella cosa con questa chiesa? Disse: ora, papà, tu sei il mio papà e non voglio avere nessun problema con te. Benissimo, andò a prendere uno dei diaconi e andarono fino a casa sua. Disse: Wesley, voglio parlarti. Disse: metterai a posto questa cosa con la chiesa? E gli diede una breve doppia risposta, così. Disse: ricorda Wesley, io sono il pastore di quella chiesa, sono il tuo papà, ma farò quello che Dio dice di fare. Ti sto dando 30 giorni per sistemare questo con quella chiesa o ti scomunicheremo dalla presenza di Dio. Tu sei il mio stesso figliolo, quello è il mio salvatore. Disse: io ti amo e sai che ti amo, Wesley, morirei proprio adesso per te, ma tu devi venire in ordine con la parola di Dio. Vedi? Disse: io sono il pastore di quel gregge. Se sei mio figlio o chiunque tu sia, devi metterti in riga con la parola di Dio. Se non lo fai, allora non sono adatto ad essere il suo pastore. Ragazzi, quello è un pastore, quello è un uomo, non pensate così, quello è un uomo. Lui disse questo al suo ragazzo e lo ferì, disse lui. Ma disse: cosa? Chi ferirai? L'uomo o ferirai il tuo salvatore? Così disse, allora procedemmo, e disse lui non volle farlo, e noi parlai alla chiesa, disse, il mio stesso figliuolo Wesley rifiuta di ascoltarmi in questa questione, rifiuta di ascoltare il diacono, e tu sei testimone di questo, fratello tal dei tali? Sì, lo sono. Benissimo, alle 8 la prossima domenica, tra 4 settimane da ora, se lui non l'avrà messo a posto con questa chiesa, noi consegneremo Wesley, mio figlio, al diavolo, alla perdizione della carne. Il suo sangue, il sangue di Gesù Cristo e questa chiesa, non lo proteggeremo più. E quella sera arrivò, stava in piedi sul pulpito, disse: egli ha altri 2 minuti. Il momento arrivò, disse, ora, poiché mio figlio Wesley Rasmussen, ho detto a questa congregazione, a te onnipotente Dio, noi abbiamo fatto tutto il possibile secondo le tue parole e le istruzioni del tuo figliuolo, il nostro Salvatore, che ci ha lasciato. Noi, ora, io consegno il mio ragazzo e questa chiesa con me al diavolo per la perdizione della sua carne affinché la sua anima sia salvata. Ecco tutto quello che fu detto. Non accadde niente per una settimana o due, forse un mese o due. Una sera il caro Wesley si ammalò e quando si ammalò continuò a stare sempre più male. Chiamò il dottore. Il dottore venne per visitarlo. Aveva la febbre a 40 e mezzo. Non riusciva a trovarne nessuna causa. Continuava proprio a stare più male. Il dottore disse: ragazzo, non so cosa ti sia accaduto. non sapeva cosa fare. Disse: chiameremo uno specialista. Chiamarono uno specialista e lo specialista arrivò lì. Lo portarono all'ospedale, lo visitarono, tutto il resto. E disse: non so proprio dirti, il ragazzo sembra proprio cadaverico. Sua moglie stava lì piangendo, tutto in quel modo, e i figli stavano intorno al letto e ovunque così. E gli disse: se ne sta andando, è tutto. Disse: il suo battito e il respiro stanno davvero diminuendo continuamente. Egli disse: chiama papà. Oh sì, ecco come farlo. E questo? Chiama papà. E il suo papà corse là all'ospedale molto velocemente per vederlo. Disse: papà, io non posso ora, ma Dio sente le mie parole. Sistemerò tutto? Lo sistemerò, sì, lo farò. Sì, signore, fratello, proprio in quel momento il respiro cominciò a tornare normale e la domenica seguente era su dinanzi alla chiesa. Disse: ho peccato dinanzi a Dio, in presenza di questa chiesa. Ho rifiutato di sentire le parole del pastore. Io ho rifiutato di sentire il diacono qui. E disse: chiedo a questa chiesa di perdonarmi per il male che ho fatto in quella maniera. Disse: Dio ha risparmiato la mia vita. Dico, lui si mise in riga per bene, sì, ecco cosa bisogna fare, vedete? Capite? Voi, se solo lo farete nella maniera di Dio, vedete? Ora, vedete come facciamo noi? Abbiamo una riunione del consiglio di amministrazione e diciamo, bene, ora dovremmo tenere, non dico il tabernacolo, ma intendo dire noi, gente protestante. Abbiamo una riunione del consiglio di amministrazione e cosa pensate di Jones? Cosa pensate che dovremmo fare con lui? Penso che lui costituirebbe per la metodista un membro migliore di quanto faccia per noi. Eccovi, ciò è sbagliato. Ecco perché non dobbiamo seguire le loro tradizioni. E qualche vescovo dobbiamo chiamarlo, membro o qualche... Com'è che lo chiamate? L'uomo di distretto in questa chiesa pentecostale? Presbitero di distretto? Lo chiamate per vedere la condotta di quest'uomo? La Bibbia ci dice cosa fare? Ecco perché non ci facciamo prendere in giro dalle loro denominazioni. Rimaniamo liberi da quella cosa. Amen. Non ce l'avete con me, è vero? Non fatelo. Benissimo, probabilmente riceverò delle domande davvero buone domani sera, ma bene, proprio così, vedete? Ricordate, sapete, dico questo ora, voi gente che siete qui da differenti chiese denominazionali, la vostra denominazione è, fratello, non sto dicendo che non sei un cristiano, non sto dicendo che la tua denominazione non sia di migliaia di amabili cristiani lì dentro, sto cercando di dire il motivo per cui non siamo una denominazione, perché davvero non sosterrei ciò, no signore, certamente non la sosterrei. Loro cercano di dirti cosa fare. Se Dio mi ha chiamato a predicare il Vangelo, allora lo predico nel modo in cui Dio mi dice di farlo. Esattamente così, il modo in cui è scritto qui in questa Bibbia. Se non siede in riga con questa, allora è ciò che è. Dio mi giudicherà per questo. Ma se io vedo arrivare il lupo o arrivare il nemico e manco di avvisarli, allora Dio me lo richiederà. Ma se io vi avverto, poi sta a voi allora. Capite? Ricordate, lì negli ultimi giorni, quei tempi pericolosi verranno. Gli uomini saranno amanti di se stessi, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori. Vedete, bestemmiatori, oh, quel mucchio di idioti, i giorni dei miracoli sono passati, non esiste una cosa simile, egli è un vecchio falso profeta. Ora sappiamo che le nostre donne hanno tanto senno quanto i nostri uomini. Non discuto questo per niente, ma la Bibbia di Dio ha detto di tenerla fuori dal pulpito. Questo mi basta, vedete, proprio così. Benissimo, vedete? e disse: beh, ora le nostre denominazioni, noi abbiamo proprio tante brave persone quante ne avete voi lassù al tabernacolo. Io non dico affatto questo, ma la Bibbia condanna le denominazioni, proprio così. E così non sto dicendo che non avete bravi membri nella vostra chiesa. È meraviglioso, sono brave persone, alcune delle più brave persone le incontro fra tutti loro, cattolici in tutti, tutti loro, incontro bravi membri. Ora, il modo in cui porteremo questo, ora amici, se il Signore vuole, in questi prossimi due studi, forse vi farò sapere domani mattina se dobbiamo avere domani pomeriggio o no, vedete, per presentarlo. Il motivo per cui stiamo cercando di farlo, voglio chiarire il punto ora. Ora, se volete portare qualcuno con voi, siete completamente liberi di farlo. Ma ricordate ora, non andatevi a cercare solamente di trovare errori. Voi venite qui, sto solo parlando alla mia congregazione, vedete? Non insegno questo al di fuori della mia congregazione qui, perché quella è questione dell'altro uomo, cioè lui è il pastore di quel gregge e io sono solo il giusto indietro a Genesi, riprendetelo proprio e vedete dove si trova. Ora stiamo tornando a Genesi per scoprire perché un figlio illegittimo non entrava nella congregazione del Signore per 14 generazioni. Quanto ci vuole, cioè 400 anni, perché quel peccato terminasse? Come scopriremo in che modo l'ingiustizia dei genitori viene a ricadere sui figli dei figli, come questo sia iniziato in Genesi e così via. E voi allora vedrete come andate fin all'inizio, poiché Dio, prima della fondazione del mondo, prima che un atomo esplodesse mai là in passato, prima che mai ci fosse una meteora di luce che venisse mai all'esistenza, Dio conosceva ogni creatura e tutto ciò che ci sarebbe mai stato sulla terra. C'è qualcuno qui, non potreste spiegare quello che la parola è, scomporla e dire cosa significa la parola infinito, proprio come rivolgere la vostra macchina fotografica all'infinito, proprio e proprio da lì avanti, ecco tutto, vedete? Infinito. E noi non possiamo, in una mente limitata, comprendere mai quello che la mente infinita poté concepire. Vedete? Non possiamo farlo, voi non potete farlo, vedete? Ma se solo starete attenti, vi manterrete nello spirito, potrete sentirlo lì a grande distanza. E andate indietro qui nella scrittura e vedrete ora, vedrete, molto prima che la fondazione del mondo fosse mai posta. Ora, la Bibbia ha detto che Gesù Cristo era l'agnello di Dio. Ora, ascoltate con molta attenzione così, se qualcuno di voi non ci sarà domani per sentirlo finito. La Bibbia ha detto che Gesù Cristo era l'agnello di Dio ucciso sin dalla fondazione del mondo. È giusto? Quando fu ucciso? Sin dalla fondazione. Quello è il mondo. Se fu creato da un mucchio di atomi scomposti, tirato fuori dal sole laggiù, prima che fosse ciò, allora prima che mai ci fosse un atomo che da prima si scomponesse nel sole, se questo fu una meteora dal sole, che sarebbe 100 miliardi di bilioni di bilioni di bilioni di anni fa, prima che ci fosse anche una meteora di luce, Cristo fu ucciso. Quando la grande mente di Dio decide per una cosa, è un prodotto finito. Quando Dio disse sia, è già finito. Se occorsero 100 miliardi di anni per terminare, è già finito proprio appena egli lo ha detto. E quando l'agnello fu ucciso sin dalla fondazione del mondo, la stessa Bibbia, lo stesso Spirito scrisse e disse: i nostri nomi furono messi nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Perciò l'uomo che scrisse quel cantico, c'è un nome nuovo scritto nella gloria, era ben intenzionato, ma lui non era scritturale. Capite? Quel nome fu scritto nella gloria quando il mondo, quando prima che il mondo mai cominciasse, quando l'agnello fu ucciso, i nostri nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello. Lasciate che vi prenda solo una piccola scrittura. Volete aspettare solo un minuto? Mi viene in mente proprio ora. Penso di poter proprio andarci, non sono certo. E ora mi dispiace di trattenervi così a lungo, ma vi ho detto che si sarebbe fatta mezzanotte. Non è proprio così male, ma a me mi piace davvero prendere questa, solo una scrittura perciò. Girate con me ora al libro di Romani e voglio che leggiate questo con me. Ora vediamo Romani, se riesco a trovarlo più o meno qui. Ora prendiamo Romani 8 e cominciamo al versetto 28 dell'ottavo capitolo di Romani. E voglio proprio che lo leggiate con devozione con me ora. Ascoltate qui proprio quello che Dio ha detto ora. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene a coloro che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perciò che coloro che egli ha innanzi conosciuti, ciò vi dà, potete leggere con me, perciò che coloro che egli ha innanzi conosciuti, li ha ezzi Dio predestinati, va bene, ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, a ciò che egli sia il primogenito fra molti fratelli. E coloro che egli ha predestinati, essi ha ezzi Dio chiamati. E coloro che egli ha chiamati, essi ha ezzi Dio giustificati. E coloro che egli ha giustificati, essi ha ezzi Dio glorificati. Sin dalla fondazione del mondo, quando Dio guardò giù, ora Dio non svolge il suo ufficio, dice, beh, ora andrò, oh, cosa faremo ora? Capite? Non c'è niente. Ricordate, ingiustizia, il peccato è giustizia pervertita. Il diavolo non può creare, ognuno, tutti, comprendete ciò? Questa è una dottrina di questa chiesa. Il diavolo non può creare, può pervertire quello che Dio ha creato. Ora, cos'è perversione? Qui tutti sembrate adulti, la maggior parte. Ascoltate questo, noi siamo persone sposate. E voi, uomini sposati, e voi, donne sposate, potete vivere insieme come marito e moglie, e quelle donne sono proprio lo stesso. Come mai furono? Esse sono vergini, finché siete rimaste con vostro marito. Proprio così. Ora, ciò è legale e lecito, e va bene, è ordinato da Dio fare così. Un'altra donna può fare lo stesso atto di vostra moglie? Uno di loro? Siete giusti agli occhi di Dio. E lo stesso atto per un'altra donna si è condannati dinanzi a Dio a morte. Di che si tratta? Giustizia pervertita. Vedete? Giustizia pervertita. Ora, il diavolo non può creare, ma perverte quello che Dio ha già creato. Cos'è una bugia? È la verità pervertita. Qualcuno dicesse, oh, guarda, era sabato sera alle 9? Sì, Bill Branham era a Jeffersonville. Corretto. Giù al bar di Hans, ubriaco. Una bugia. Cosa sarebbe? Io ero a Jeffersonville, è vero. Sarebbe la giustizia pervertita in una bugia. Capite cosa intendo dire? Vedete, una bugia perverte il giusto. È qualcosa che direbbe dove stavo. Ora, se dicesse in chiesa a predicare, corretto, ciò è giustizia, direbbe la verità. Alla taverna a bere, una bugia pervertita, vedete? Verità pervertita. Capite cosa intendo dire? Ogni ingiustizia è giustizia pervertita. Morte, cos'è? Vita pervertita. Malattia, salute pervertita. Voi siete fatti per essere un brav'uomo forte. Bene, se siete malatici, di che si tratta? La vostra salute è stata pervertita. Capite? Ecco tutto ciò che c'è. Di che si tratta? Una volta eravate donne giovani e belle e uomini belli e forti. Ora state diventando rugosi, diventando vecchi. Di che si tratta? Vita pervertita, vedete? Sta ripresentandosi proprio di nuovo, vedete? E deve ritornare! Benedetto sia il nome del Signore. Dio ha promesso di riportarla. È proprio sicuro come essa è. Sappiamo che è qui, perciò proprio sicura come essa esiste, Dio la porterà di nuovo. Egli promise e ha giurato che l'avrebbe fatto. Ecco cosa lo dà. Ora, come? Che tipo di persone dovremmo essere? Ora, notate come queste cose hanno luogo. Ora, coloro che egli ha conosciuto innanzi, li ha chiamati. Coloro che egli ha chiamato, quelli ha giustificato. Quando? Prima della fondazione del mondo, prima che il mondo mai iniziasse. Ora, se potessimo prendere questa scrittura e giustificarla davvero, ci occorrerebbero ore su ciò, ma noi non vogliamo farlo, ma tutta questa ingiustizia qui è giustizia pervertita in ingiustizia. Ecco cosa fa il diavolo. Ora, quando arrivate all'età della responsabilità e sapete cosa è sbagliato e giusto, voi dovete abbandonare i vostri errori, perché siete nati nel peccato, formati in iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne. Quindi siete davvero nati per un desiderio sessuale e poi dovete nascere di nuovo allo scopo di ricevere una nuova nascita per entrare in cielo, perché questo tipo di nascita che avete qui, vedete, dove il testimone di Geova aveva completamente torto in quel punto, nel pensare che la nuova nascita sia la resurrezione del corpo. Vedete, non potrebbe essere. Vedete, deve essere qualcosa. Voi vi trovate in uno spazio di tempo e l'unica cosa che sia eterna è qualcosa che non ha avuto né inizio né fine. Qualsiasi cosa eterna non ebbe mai un inizio né mai avrà una fine, capite? Perciò se siete una parte di Dio, lo Spirito che è in voi non ebbe un inizio né mai avrà una fine e siete eterni con lo Spirito che è in voi. Vedete come l'amore agapao, poi scende all'amore fileo e poi giù all'amore della lussuria e continua proprio ad andare sempre più giù, pervertendo sempre in basso finché è diventato solo conglomerato di una confusione. Bene, l'unico modo, Gesù scese quella stessa scala qua giù per andare a prendere e riprendere di nuovo indietro fino alla forma più elevata, dalla forma più bassa, dalla morte alla vita, dalla malattia alla salute, dall'ingiustizia alla giustizia. Vedete? Egli divenne dal più alto al più basso affinché potesse portare il più basso al più alto. Egli divenne me affinché io potessi, tramite la sua grazia, divenire a lui, un erede del trono in gloria. Vedete cosa intendo dire? Quelle cose. Ora, guardate, tanto tempo prima che questo mondo cominciasse in quegli atomi là, lontani, quando Dio vide ciò che avrebbe avuto luogo, proprio là, egli vide te, vide me, vide ogni pulce, ogni mosca, ogni rana, ogni moscerino, tutto ciò che ci sarebbe mai stato sulla terra, lo vide proprio allora. Certo, egli lo vide. Ora, egli non disse mai, io manderò mio figlio giù e lo lascerò morire e forse qualcuno avrà pietà di lui e sarà un caso così pietoso, forse magari qualcuno potrebbe salvarsi. Egli vide innanzi chi sarebbe stato salvato. Sì, Signore. Egli disse, io odio Esaù e amo Giacobbe, prima che uno o l'altro avesse mai una possibilità per dimostrare cosa fossero, perché egli sapeva cos'erano loro. Sapeva, egli sa tutto, sapeva cosa avresti fatto prima che tu nascessi o quando il mondo ebbe inizio. Ora, guardate, come sapete, io sono un tiratore, a me piacciono i fucili, e una donna in Texas, credo che sia il Texas, mi ha portato uno Swift 2.20, ne ho sempre voluto uno, voglio studiarlo. È il fucile piccolo con il tiro più potente, è un proiettile 22, un proiettile 48 grani. E si può caricare a mano. Ora, la fabbrica dice, non fatelo, è troppo pericoloso, ma si può caricare a mano quel proiettile fino a 5.000 piedi al secondo e ancora mantenerlo al suo posto. 5.000 piedi al secondo, che è un miglio al secondo. In altre parole, c'è un falco seduto a 2.000 yard. Sparate al falco, vedete le piume che volano prima che il fucile vi faccia mai il rinculo. Vedete? Che mala prendete la parte piatta di uno stuzzicadenti e l'infilate nella vostra polvere e versate quel tanto di più lì dentro, quel minimo indispensabile da poterla tenere su uno stuzzicadenti. E sparate una marmotta che sta all'estremità di questo edificio qui. Rimarrà proprio a guardarvi. Qual è il problema? Il proiettile si disintegra, sta andando tanto veloce e potete mettere un lenzuolo tra qui e lì e non vedrete neanche mai la più piccola traccia cadere sul lenzuolo. Torna proprio indietro, non in ceneri, ceneri vulcaniche, ma va più lontano di ciò. Torna agli acidi originali che formano rame e piombo, che sono presenti lì. Ritorna come era 100 miliardi di anni fa. Ora, qui sta un piccolo proiettile, 48 grani di proiettile che stringo nella mano e il secondo dopo è tornato indietro a quello che era 100 miliardi di anni fa. E se il mondo rimanesse probabilmente altri 100 miliardi di anni, esso ritornerebbe di nuovo un proiettile. Potrebbe essere portato dritto indietro, perché si formerebbe proprio nel piombo. Ora guardate cosa fece Dio, e allora lo amerete. Poi andrete a casa e al mattino dormirete un po' più tardi, e voi lo amerete più che mai. Ora, Dio è un costruttore. Quanti lo sanno? Egli è un architetto. Bene, ascoltate molto attentamente. Ora, Dio laggiù nel passato, dicono, ora ne prenderemo l'idea dei cronologisti. Dio, 100 miliardi di anni fa, quando stava per creare il mondo, egli semplicemente cominciò. Ora, egli aveva un'idea in mente. Ora voi direte, se egli è così grande, fratello Branham, come mai permise al diavolo di compiere il peccato? Egli sapeva prima che il diavolo fosse mai creato, che sarebbe stato il diavolo. Gloria! Ora mi sento religioso. Oh, mai! Egli sapeva prima che il diavolo fosse creato, che sarebbe stato il diavolo. Ora chiedete, che ne pensi di ciò? Dite, perché egli lo lasciò essere il diavolo? Affinché egli potesse essere provato di essere Dio. Ecco perché lo fece. Perché ci furono mai gli iniqui? Perché? Chi ci fu prima? Un salvatore o un peccatore? Chi ci fu prima? Un salvatore? Chi ci fu prima? Un guaritore o una persona malata? Perché fu permesso che ci fosse un peccatore? Perché gli attributi di lui sono di salvatore. Se non ci fosse mai stato un peccatore, egli non sarebbe mai stato conosciuto come salvatore. Alleluia! Egli può far avvolgere tutte le cose intorno alla sua gloria. Può il vasellaio dire può il vaso dire al vasellaio, tu mi hai fatto così? Chi è sul tornio? Chi ha preso l'argilla? Di chi sono le mani in cui si trova? Paolo disse, oh stolto, non ha egli detto che suscitò Faraone per questo stesso scopo? Certamente, egli lo sapeva, prima che ci fosse un mondo, egli sapeva cosa sarebbe stato quello. E lasciò che ci fosse il peccato affinché potesse essere un salvatore. Lasciò che ci fosse la malattia affinché potesse essere un guaritore. Lasciò che ci fosse l'odio affinché potesse essere l'amore. Certo, egli lo fece. Egli è Dio e quelli sono i suoi attributi e deve avere qualcosa per mostrare i suoi attributi. Come avreste mai saputo che ci fosse una notte? Come avreste mai saputo che ce ne fosse una? Se fosse tutta luce del giorno, come avreste mai saputo che ci fosse la notte? C'è una notte, così poteva mostrare la luce del giorno. Certo, c'è. Amen. Vedete cosa fece lui? Ma quando egli in passato era laggiù, prima della fondazione del mondo, prima prese questo vecchio sole e lo spostò intorno a questa vecchia stella su cui stiamo vivendo ora, questa terra, e la modellò quassù mediante il sole e la depose intorno al sole. Diciamo, qui sta il sole. La modellò su questo lato e la lasciò sospesa là per 100 miliardi di anni. Cosa stava facendo? Dei gas. Girò da questo lato, fece qualcos'altro. Cosa stava facendo là? Del potassio. Girò da questa parte e cosa stava facendo qui? Stava facendo del calcio. Cosa stava facendo? Stava creando voi e me. Cosa stava facendo? Come il costruttore che sistema tutti i suoi listelli 2x4 e i suoi 2x8, la sua copertura, il suo rivestimento laterale, sapeva proprio quanti palazzi avrebbe costruito. E noi siamo costituiti da 16 elementi della terra ed egli ci stava creando tutti e deponendoci là fuori prima che il mondo mai entrasse. Ed egli potrebbe essere stato oblungo a quel tempo, non so cosa fosse, per cosa stava creando oro e rame, ottone, acqua e tutte quelle cose. Egli è un costruttore. Egli è forse l'architetto? Egli stava deponendo ogni cosa là fuori, aveva tagliato e formato ogni cosa. Quando l'ebbe fatto tutto, fu solo un'enorme eruzione vulcanica. Lasciò covare lassù quei vecchi vulcanici per 100 miliardi di anni per formare del calcio. Di che si tratta? È parte di voi. E poi, prima che ci fosse un pizzico di vita su questa terra, i nostri corpi giacevano qui. Alleluia! Prima che una sola goccia di umidità venisse mai sulla terra, noi giacevamo qui. Quando Adamo camminava su e giù per il giardino d'Eden, io giacevo qui. Amen! Sì, Signore! Oh, gloria! Quando i cherubini, le stelle della mattina, cantavano insieme e i figli di Dio giubilavano, io giacevo qui aspettando solo che il soffio di vita arrivasse. Io ero qui, egli mi formò qui, aveva deposto il mio corpo qui. Sì, Signore! Se non fosse, da dove sarebbe venuto? Come arrivò qui? Dio lo aveva deposto qui dentro? Dio lo ha fatto. Noi siamo costituiti da 16 elementi. Petrolio, potassio e luce cosmica e quant'altro. Vedete, noi giacevamo qui. Poi, cosa accadde? Allora Dio disse allo Spirito Santo, prenderemo proprio sotto forma di simbolo. Ora, tu vai avanti e vai a creare amore per quel mondo, perché io sono amore e tu sei un mio prodotto. Così, ora vai a creare amore al mondo. E il grande Spirito Santo, pensiamo, viene lì fuori giusto sotto forma di immagine ora. Non era in quel modo, certo, lo Spirito Santo e Dio sono lo stesso scopo, stessissimo scopo, persona, scusatemi. E dire solo che egli sbatté le sue ali intorno alla terra, cominciò a covare. Cos'è quella cova? Come la gallina per i suoi pulcini che tuba creando amore. Co, co, co. Oh! Oh, vita! Vieni fuori! Egli gridò, si guardò in giro. Voglio bellezza sulla terra, vieni fuori, luce, lo Spirito Santo che si muove. E quando lo fece, osservo che viene, c'è un ruscello in fondo alla collina laggiù. Laggiù venne del calcio che si riversava giù e si mescola con potassio. In cosa si sta incorporando? Vita, vieni fuori! E un fiorellino di Pasqua rizzò la testa da sotto una roccia. Vieni qui, padre, guarda quello, ciò sembra buono, continua solo a covare. Egli cova fuori i fiori, fece uscire tutta la vegetazione, fece uscire la vita animale, gli uccelli volarono fuori dalla polvere. Dopo un poco vennero fuori un uomo e donna. Venne fuori un uomo, e l'uomo era sia uomo che donna. Non ermafrodito, ora proprio era proprio in lui, c'era uno spirito femminile. Quando si prende un uomo che è così effeminato, può andare bene, equilibrato, bene, ma c'è qualcosa che non va. E quando si prende una donna e vuole tagliarsi i capelli e indossare un paio di salopette e va lì fuori, benedetto sia Dio, io vi dirò, c'è qualcosa che non va. Una donna ha lo spirito femminile e un uomo è maschile, lo sappiamo, e voi lo sapete. Sembra a posto una donna che cerchi di essere, agire come un uomo? Beh, ero seduto una volta, ero guardacaccia ed ero seduto sull'autobus e salì lì e davo delle pacche a quella donna sulla gamba con la mano, parlandole, e non sapevo che fosse una donna. Portava uno di questi berrettini da saldatore e un grande paio di occhialini così, ed ero seduto proprio lì in fondo, e lei stava raccontando una cosa o l'altra di qualcosa di fatto. Disse, sai, e disse, e ieri sera, proprio la più rude possibile, fumando una sigaretta. Lei disse, ieri sera ti dico, quella persona è scivolata sopra quella cosa, ha detto, mai, è scivolato a terra, da là. Disse, non ho mai riso tanto in vita mia. E io stavo ridendo, sapete, così. Io dissi, ragazzo, lo fece davvero, non è così? Seduto lì che parlavo in quel modo. E se lei non si fosse tolta quella cosa e non avesse scosso il capo e aveva lassù un cespuglio di capelli che lei era una donna, non mi sono mai sentito così piccolo in vita mia. Io dissi, tu sei una donna? Lei disse, beh, certo. Io dissi, scusami. Non ho mai visto niente di simile. Ora, questa è la verità. Ho visto un cartello l'altro giorno, mi piaceva da farmi fremere. Aveva un grande cartello in alto, diceva le signore pronte ad indossare vestiti. Pensai, lode a Dio per questo, vedete? Ma venni a sapere che era solo un tipo di vestiti che avevano già fatto, sapete? Io avevo pensato che davvero avrebbero indossato vestiti. Lo pensai davvero. Diceva, le signore sono pronte a indossare vestiti. Dissi, lodi a Dio per loro, ciò è buono. Questo, di certo ringrazio il Signore per questo. Ma, vedete, era solo un tipo di vestiti che avevano già fatto qualcosa. Doveva essere qualcosa di strano, non è vero, in questo paese? Benissimo, poi quando sorse Adamo, e poi Adamo sembrava solo, così egli prese una costola dal suo fianco e creò Eva, un derivato per lui. Egli prese lo spirito femminile di Adamo, lo mise nella donna, lo spirito d'amore femminile, cortese, gentile, e lasciò lo spirito maschile in Adamo. Ora, se c'è qualsiasi cosa di diverso, c'è una perversione da qualche parte. Ora, e quindi loro due erano uno. E così prendiamo allora giusto una piccola rappresentazione prima di concludere. Qui è Adamo che prende Eva per il braccio ed escono. Mi piace davvero questa storia. Ed escono, sapete, ed Eva disse, oh caro, intendi dire che hai... Sì, io ho dato io il nome. Ma come lo chiami quello? Si chiama cavallo? Uh-huh. Cos'è quello? È una mucca. Uh-huh. Tu l'hai chiamato così? Sì. Uh-huh. Come chiami quelli lì, quei due seduti lì con le teste unite? Sono gli inseparabili. Oh, capisco, capisco. E va avanti in quel modo. E cos'è questo quassù? Chiamo quello così e questo qui. E oh, capisco. È bello. E un leone ruggisce. Come chiami quello? E il leone. Cos'è questo? La tigre. E oh, come... Oh, capisco. Proprio come gattini, sapete. E in giro, miagolando. Così dopo un poco lei si guarda intorno, disse, caro, guarda lì, il sole sta tramontando, è il momento di andare in chiesa. Sapete, c'è proprio qualcosa riguardo a quando il sole tramonta, si vuole adorare. Se non si va in chiesa quella sera, si ha piacere ad entrare in una stanza, leggere la Bibbia. A quanti piace fare così, di andare in disparte, vedete? È proprio nell'uomo fare così. Voi dovreste farlo. Tempo di andare in chiesa. Ora, essi non dissero mai, ora, aspetta un minuto, ora Jones fa parte delle assemblee e noi facciamo parte di... No, non era niente del genere allora. Quindi andarono semplicemente su. Non avevano una chiesa, un buon posto su cui sedersi come quello. Salirono semplicemente sotto l'enorme cattedrale dei boschi e si inginocchiarono. E quell'alone era sospeso lassù, nei cespugli, vedete? Posso sentire una voce che parla dall'alto e dice: figli miei, vi è piaciuto sulla terra oggi quello che il Signore vostro Dio vi ha dato? Sì, Signore, ci è piaciuto oggi, non è vero, caro? Sì, sì, cara, è vero. Signore, certamente ti apprezziamo. Ora mi corico per dormire, vedete? E lui stende il suo grande braccio e lei si corica sul braccio di lui e fa sdraiare la tigre e sdraiare il leone e tutti sdraiati per dormire così tranquilli. Così Dio scende e porta giù, oh, un gruppo di angeli, Gabriele, la sua creazione del cielo. Così essi scendono e molto piano entrano in punta di piedi nella stanza da letto. Vedete? Si guardano intorno. Gabriele disse: vieni qui, padre, vieni qui, guarda qui, eccolo qui. Qui sono coricati i tuoi figli, qui. Quanti qui dentro sono mai andati al lato del letto? Alcune di voi, mamme, voi insieme al papà, e avete guardato il bimbo, la bimba, e vi siete proprio ricordati. Non assomiglia a te da questo lato e quel lato. Avete mai fatto così? Beh, molte volte io vado a dire a Meda, a dire di Joseph, lei dirà: Bill, lui ha una fronte alta come te. Sì, ma Meda, lui ha gli occhi grandi come te. Perché? Lui è parte del nostro è frutto della nostra unione. Ora, e il padre disse: posso dire questo riguardo a questo? Disse: sai, e Gabriele disse: sai, assomiglia proprio a te. Ecco l'aspetto di Dio. Guardate a voi stessi. Ecco l'aspetto di Dio. Assomiglia a te. Tu sei la sua progenie. Quanti lo sanno? Vedete? Ora state attenti. Qual è la forma di vita più bassa che abbiamo? La rana. Qual è la forma di vita più alta? L'umana, certamente. E qual è la forma più elevata? Essa continuò proprio a venire dalla più bassa, avanti, in alto, da una rana a questo e a quello e all'uccello finché così avanti, in forme di vita superiori, finché arrivò alla forma più elevata che potesse giungere. Allora fu creata all'immagine di Dio. Eccovi! E la donna non fu creata all'immagine di Dio, ma all'immagine dell'uomo, capite? Ora eccoli, e Dio li guarda, disse: sì, hanno un aspetto incantevole. Cos'era quello, fratello? Essi non dovevano mai morire. Quella fu proprio la prima manciata di calcio, il primo potassio, e tutto cominciò in quel modo. Non è bello? Ma comparve il peccato e guastò il quadro. Ora, e Dio, cosa Dio gli permise di fare? Perché egli permise che fosse come ne parlavamo poco fa? Lo permise in modo che egli potesse provare che lui era un salvatore. Lui lo fece. Lasciò che la malattia accadesse, così poté dimostrare che lui era un guaritore. Lasciò che accadesse la morte, per dimostrare che lui era vita. Vedete? Lasciò che tutte queste cose cattive accadessero, per dimostrare che egli era buono, quello che lui era. Noi, tu parli di cantare della storia della redenzione? Beh, fratello, quando Gesù verrà, questa chiesa starà laggiù ai margini di questa terra e canterà storie di redenzione. Quando gli angeli chineranno il capo, non sapendo di cosa stiamo parlando. Beh, loro non furono mai perduti. Non sanno cosa abbiamo attraversato. Noi sappiamo cosa significa essere perduti ed essere trovati. Oh, posso urlare le sue lodi. Egli non è un salvatore per loro. Non ebbero mai bisogno di una salvezza. Non era un guaritore per loro. No, gloria! Egli non è vita per loro, certamente no. Non furono mai morti nel peccato e nelle trasgressioni. Noi lo eravamo e siamo stati resi vivi. Eccoci. Cosa diremo con le nostre corone, via? Oh, tu sei il reverendo tal dei tali? No, 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 no. A lui tutta la gloria. Ecco, eccovi. Allora racconteremo la storia di come abbiamo vinto. Lo capiremo meglio tra breve. Poi a quel punto allora cosa accade? Allora Dio disse solo, beh, tanto vale che semplicemente distrugga tutto il mio potasso e calcio. È tutto rovinato? No, no, egli sapeva che sarebbe stato in quel modo. Ora se lo Spirito Santo mi rese ciò che sono e mangio cibo e lo ripongo nel mio corpo e si sviluppa ciò che sono ora, ora eppure io fui creato in una forma. Ogni immagine che Dio vide prima della fondazione del mondo matura, si materializza, capite? Venne dalla donna come egli disse che sarebbe venuto, la volta dopo viene da Dio. A quel tempo venne mediante la donna, questa volta viene mediante l'uomo, vedete? Quella volta venne mediante un desiderio sessuale, questa volta viene mediante una parola di Dio espressa. Capite? Lì, ora, può qualcosa nuocermi? No, Signore, non c'è niente che possa nuocerci. Paolo disse, di neanche cose presenti, cose future, malattia, morte, niente può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Non c'è niente che possa separarci. Come ho raccontato una piccola storia, sono solo a quasi 5 capelli dall'essere calvo completamente e stavo pettinando quei pochi qui tempo fa. Mia moglie disse, Billy, sei quasi calvo. Dissi, ma non ne ho perso uno? Lei disse, dove sono? Dissi, dove erano prima che io li ricevessi? Vedete, dove mai erano prima che li ricevessi? Ora, ci fu una volta, 100 anni fa, questi capelli non erano per niente qui, ma si trovavano qui fuori, nella polvere, giusto? Poi circa 50 anni fa cominciarono a venire sulla mia testa. Da dove vennero? Dalla polvere. Ed ora stanno ritornando di nuovo dove erano. È proprio così? Essi non erano, poi furono, ed ora non sono. Di che si tratta? Cosa li rese ciò che sono? Dio, eccolo, egli dipinse un quadro, disse, ecco come lo voglio. Oh morte, dov'è il tuo dardo? Inferno, dov'è la tua vittoria? Potreste bruciarmi uno di questi giorni da qui, non so, ma fratello, io non sarò morto, ve lo dico, no signore. Oh, noi risorgeremo! Alleluia! Noi risorgeremo in quel mattino della resurrezione. Quando le sbarre della morte saranno rotte, noi risorgeremo! Alleluia! Noi risorgeremo! Non c'è niente che possa impedirmi di risorgere! Non ci sono abbastanza diavoli in tutto l'inferno che possano impedirmi di risorgere! Non c'è niente che basti da nessuna parte da impedirmi di risorgere! Io ho la promessa di Dio, ho lo Spirito Santo, ho Zoe, vita eterna di Dio che risiede qui. Questa vecchia carcassa venne da lì ed io mi covò dal terreno. E se colui che mi covò dal terreno. Quando divenni maggiorenne, ora ogni volta che sento la campana di una chiesa, qualcosa mi parlava. Da ragazzino piccolo, un angelo parlò da un cespuglio, disse, non bere e non fumare mai. Ho un'opera per te da fare, non contaminare il tuo corpo né andare in giro con le donne e altro. Tu, io ho qualcosa per te da fare quando diventi più grande. Chi sei? Chi sei? E saprai di più in seguito. Dopo un poco, ecco egli venne, rimane sospeso lassù al battesimo. Si fa vedere, si dichiara, risponde, lo vedo stare lassù ovunque, su ogni mano. Come andrai se egli mi ha fatto ciò che sono, senza avere assolutamente una scelta? Io non andai mai lì in passato a dire, ora, Charlie Branham, tu, sposa Ellie Harvey e fammi nascere dalla terra. No, signore, non lo scelsi mai io, Dio lo fece. E se egli mi rese ciò che sono, senza scelta, quanto più quando quello Spirito Santo andrà a covare su di me e io dirò, sì, Signore, Tu sei il mio Creatore, Ti amo e Ti accetto come mio Salvatore. Come mi terrai nella polvere? Non può proprio farlo, fratello, non può proprio farlo. Dio non forma mai un pezzo di questo calcio o potassio o qualsiasi altra cosa che fosse mai sprecato. Tutti coloro che il Padre mi ha dato, avanti la fondazione del mondo, verranno a me. Woo! Ho voglia di gridare, lo faccio sul serio. Tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno a me e nessuno di loro si perderà, ma li resusciterò nella resurrezione. Io lo sentii chiamare quando venne a Lui. Come possono tenermi nella polvere della terra? Non ci sono abbastanza becchini al mondo da darmi colpi sul viso con una vanga da tenermi mai nella polvere della terra. Io risorgerò un giorno e starò nella sua somiglianza, lavato nel suo sangue, nato dal suo spirito. Alleluia! Abbiate tutte le denominazioni che volete. Io prenderò Gesù. Amen. L'assicuratore venne da me, Wilmer Snyder, un mio buon amico. Disse, Billy, voglio venderti una polizza assicurativa. Io dissi, ce l'ho già. Mia moglie si voltò a guardare come per dire, perché stai mentendo, ragazzo? Disse, tu hai un'assicurazione? Io dissi, sì, signore. Disse, con quale compagnia è? Qual è? Dissi, benedetta certezza, Gesù è mio. Oh, che assaggio di gloria divina, erede della salvezza, acquistato da Dio, nato dal suo spirito, lavato nel suo sangue. Egli disse, quella è buona, Billy, ma non ti porterà al cimitero. Io dissi, essa me ne tirerà fuori. Alleluia, non sono preoccupato di andare lì, si tratta di uscire. Perciò io ho l'assicurazione che mi dice, io porterò su tutti coloro che il Padre mi ha dato, sono miei. Non mi importa quello che mio papà ha fatto, quello che mia mamma ha fatto, quello che qualsiasi cosa sia stata. Tutti coloro che il Padre mio dà, verranno a me. E nessuno può venire se non che il Padre li tragga. Alleluia! Per cosa egli li trasse? Io li ho preconosciuti prima della fondazione del mondo. Quando uccisi l'agnello, io lo uccisi con lui. Amen! Io predestinai la Chiesa. Chi ha la predestinazione? La Chiesa. Come fai ad entrare nella Chiesa? In uno stesso spirito. Noi tutti siamo stati battezzati per essere un medesimo corpo. Egli sapeva, prima della fondazione del mondo, che ci saremmo stati. E coloro che Egli ha preconosciuti, ha chiamati. Coloro che Egli ha chiamati, ha giustificati. Coloro che Egli ha giustificati, ha già glorificati. Nei libri di Dio, Egli ha detto che mi incontrerà proprio lì. Non ci sono tutti i diavoli dell'inferno che possano mai tenerli da qualche altra parte per impedire loro di venire proprio lì. Perché Dio ha già detto così e ciò pone fine alla cosa. Se 100 miliardi di anni prima che il mondo fosse mai formato, le stelle della mattina cantavano tutte insieme e i figli di Dio giubilavano, prima che ci fosse un fondamento del mondo. Capite? Prima che ci fosse un fondamento, e quegli angeli e tutto erano felici, giubilando riguardo a ciò, prima che ci fosse un fondamento del mondo. Come farà mai il diavolo a tenermi nella polvere della terra? Non può proprio farlo. Tu sei a posto. Vediamo, ora. Questo è un orario democratico che ho quassù. Sono 20 minuti alle 11. Sono solo 20 minuti alle 10. È giusto, fratello Wood? Esatto, 20 minuti alle 10. Tutti felici? Oh, ho voglia di continuare a viaggiare. Ho voglia di continuare a viaggiare. La mia casa celeste è luminosa e bella. E ho voglia di continuare a viaggiare. Oh, ho voglia di continuare a viaggiare. ho voglia di continuare a viaggiare. La mia casa celeste è luminosa e bella, e ho voglia di continuare a viaggiare. Vi piacciono quei vecchi cantici come quello? Ce n'era uno vecchio una volta che di solito cantavamo riguardo qualcosa riguardo grazia e misericordia mi trovarono. Lì la stella mattutina risplende. Qual è, sorella Gertie? Vediamo come. Qual è, fratello Neville? Vedi qualcosa, grazia e misericordia mi trovarono, lì la stella lucente e mattutina mostra il suo intorno a me. Uh-huh. Sì, nella croce. Dacci un accordo su quello, sorella, quello vicino alla croce. Vieni qua su, fratello Neville. Oh, amo questi. A quanti piacciono quei vecchi cantici ispirati? Potete avere tutto il vostro bugi-bugi che volete da saltare su e giù. Datemi questo. Qui è dove grazia e misericordia mi trovarono. Eccolo. Va bene, dolcemente ora. Gesù, tienimi vicino alla croce, lì una fonte preziosa, libera per tutti un flusso di guarigione che scorre dal monte del Calvario. Nella croce sia la mia gloria sempre, finché la mia anima rapita troverà riposo oltre il fiume. Oh, quanto è bello! Pensateci! E se non ci fosse stato nessun Salvatore? E se non avessimo questa parola? E se egli non vi avesse chiamati? E se non vi avesse preconosciuti e foste qui fuori con il resto del mondo stasera? Lo amate? Oh, mai! Non dimenticate i servizi nella mattinata, ora alle 9:30. Nella croce, nella croce sia la mia gloria sempre, finché la mia anima rapita troverà riposo oltre. Ora dacci l'accordo su posto alla fonte. Questo buon vecchio cantico, c'è posto alla fonte, quanti lo conoscono? Posto, posto, sì, c'è posto, posto alla fonte. Quando lo fate ora, con molta calma, allungatevi semplicemente di fianco a voi e stringete la mano a quel fratello. Sapete, c'è posto ora per tutti i metodisti, c'è posto per i battisti? C'è posto per i pentecostali, c'è posto per tutti noi ora, alla fonte. Quanti conoscono il vecchio cantico? Oh, certo che lo conoscete. Alcuni di voi, anziani ora, questo è un buon vecchio cantico del Kentucky ora. Posto, posto, stringete la mano. Sì, c'è posto alla fonte per te. Posto, posto, sì, c'è posto alla fonte per te. Oh, posto, posto, c'è tanto posto, c'è posto alla fonte per te. Oh, posto, posto, sì, c'è posto alla fonte per te. Ora ho una piccola sorpresa per voi. Tutti gli ultimi sermoni, i libri e tutto saranno in vendita dall'altro capo della Chiesa. La prossima settimana, alle riunioni, i nastri, ogni cosa e tutto in un bel formato di opuscoli. Ci sarà un tavolo lì dietro, in fondo, in una delle stanze. E gli opuscoli, gli ultimi sermoni e alcuni dei bei scritti che sono usciti originalmente in nuovi libri, nuova edizione, saranno tutti allestiti e nell'estremità dell'edificio questo prossimo mercoledì sera. E ci aspettiamo un buon tempo nel Signore. Venite pregando ora. Ora chiamate i vostri malati afflitti, scrivete loro una lettera, portateli qui dentro, noi proprio. Dio si muoverà davvero con potenza e sappiamo che lo farà ora. E ora sono andato a tutti quelli di cui sapevo che avevano un piccolo qualcosa. Se c'è qualcosa da sistemare ora, ricordate, vi dissi molto tempo fa che lo avremmo messo a posto. E so che voi sapete che c'è uno spirito diverso qui da quello che c'era, capite? 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 Proprio così. Ora non lasciatelo più andare via. Vi incarico dinanzi a Gesù Cristo. Non lasciatelo andare via. Rimanete proprio qui con esso, vedete? Tenete ogni cosa proprio appianata e andate solo avanti. Voi siete fratelli. Non è mai il vostro fratello o sorella che fa qualcosa di sbagliato. È quello spirito del diavolo che entra lì, vedete? Lui va in giro. E dispiacetevi soltanto per il fratello o la sorella e sappiate che è Satana che si mette in mezzo. Se avete un sentimento riguardo a ciò, liberatevene subito, vedete, perché vi incancrenirà, sì, lo farà, perciò statene alla larga. Ricordate soltanto, c'è posto, tanto posto, c'è posto per i metodisti, posto per i battisti, posto per i presbiteriani, c'è posto per tutti. Posto, sì, c'è posto alla fonte per te. Allora, quanti ricordano il nostro vecchio cantico di congedo? Teco prendi il nome di Gesù, triste figlio di dolor, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai. Mi piacerebbe che tu potessi rimanere con noi, fratello Jeffries, tu e la sorella Jeffries e i ragazzi, lì e tutti loro. E allora al nome di Gesù, chinandoci, cadendo prostrati ai piedi suoi, oh my, re dei re in cielo lo coroneremo, quando il nostro viaggio è finito. Ecco, prendi il nome di Gesù, prendilo come scudo oggi, oh, quando la tentazione s'avvicina, sussurra quel santo nome in preghiera. Oh, io amo questo, e voi? Quel meraviglioso nome di Gesù. Ora, alziamoci in piedi ora, mentre cantiamo ora. Va bene? Ecco, prendi il nome di Gesù, triste figlio di dolore, ti... Oh, che dolce spementera gioia in cielo, prezioso nome, oh, prezioso nome, oh, che dolce spementera gioia in cielo. Questa è un po' diversa ora. Chiniamo solo i capi ora e, con molta calma, alziamo una mano, diciamo. Al nome di Gesù chinandoci, cadendo prostrata ai piedi suoi, re dei re in cielo lo coroneremo, quando il nostro viaggio è finito. Prezioso nome, oh che dolce spementera gioia in cielo. Sì, prezioso nome, oh che dolce speme in terra e gioia in cielo. Con i capi continuamente abbassati, noi diciamo...